Benvenuti a questo Consiglio Comunale. Abbiamo avuto una pre-riunione così informativa per dare l'avvio a questo Consiglio in questo modo. E siccome sono arrivate due interpellanze e un ordine del giorno che riguardano praticamente lo stesso argomento, abbiamo pensato di parlare insieme di queste... trattare insieme questa interpellanza e questo ordine del giorno che sono arrivati e poi seguirà la votazione come d'accordo per quanto riguarda anche l'ordine del giorno. Vado a leggere quindi insieme la prima interpellanza che è arrivata dei consiglieri Guerra Roberto e Ferraresi Andrea, relativa alla delibera di giunta comunale numero 139, azione a tutela dell'onorabilità del comune e dei suoi rappresentanti. In secondo punto, sempre come question time, è arrivata la interpellanza di Boldrin Davide, delibera di giunta e tutela dell'onorabilità del comune e dei suoi rappresentanti numero 139 e determinazione numero 350 del 3/12/2013. Assieme... Oddio, mi è sparito. Aspetta, qui. Sì. Assieme all'ordine del giorno di Diego Limarco e Fabri Mauro, progetto comune relativo al ritiro della delibera di giunta comunale numero 139 del 12 novembre 2013. Prego, passo alla lettura della prima interpellanza. Roberto Guerra, prego.
Leggo l'interpellanza. Considerato che nella delibera di giunta numero 139, approvata il 12 novembre 2013 ed avente ad oggetto la tutela dell'onorabilità del Comune e dei suoi rappresentanti, si afferma che il sindaco ed alcuni funzionari comunali da tempo sono oggetto di pesanti attacchi da parte di persone via web, tramite social network, siti o forum gestiti da soggetti privati, associazioni o gruppi politici relativi al comportamento tenuto e alle azioni effettuate strettamente correlate all'attività di ricostruzione dopo gli eventi sismici del mese di maggio 2012. Che nella medesima delibera appare una qualificazione soggettiva e non specificata di quelli che vengono definiti pesanti attacchi relativamente al limiti del diritto al dissenso e alla critica politica. Che nella delibera non vengono riportate le circostanze specifiche delle contestazioni, lasciando ogni riferimento nel vago e con ampio margine di discrezionalità da parte della Giunta, apparendo pertanto come passepartout per future azioni illegali e come discutibile intimidazione verso cittadini e forze politiche potenzialmente critici verso l'amministrazione. Che non è opportuno disperdere energie e risorse pubbliche per questioni bagatellari e comunque risolvibili mediante l'azione personale degli interessati. Che si afferma in delibera l'intenzione di agire a tutela dell'ente e dei suoi rappresentanti, coinvolgendo quindi potenzialmente anche consiglieri comunali e altri soggetti. Chiediamo con risposta scritta ed in consiglio che la Giunta relazioni dettagliatamente il Consiglio Comunale, rendendo conto degli specifici episodi che hanno dato causa alla delibera, dei criteri e dei limiti per cui soggetti privati si avvalgono di tutela legale mediante fondi pubblici, delle azioni che si intende intraprendere e delle relative spese a carico della collettività, delle modalità con cui è stato incaricato l'avvocato Cosimo Zaccaria, il limite temporale della delibera in oggetto. Come abbiamo discusso prima, noi ci teniamo ad avere una risposta a questa interpellanza anche per capire, soprattutto per capire bene nel dettaglio cosa è successo, e per poter poi prendere una posizione in merito di conseguenza. Quindi è importante, sottolineo una parte che forse è rimasta nascosta nel testo, però volevamo capire anche chi riguarda questa delibera, i soggetti coinvolti, se sono anche consiglieri oppure se c'è una definizione precisa su questo punto. Grazie.
Grazie Guerra. Do la parola a Boldrin Davide per la lettura della sua interpellanza. Prego.
Il sottoscritto Davide Boldrin, referente politico Alternativa per Novi e capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, Atteso che la Giunta ha deliberato in data 12 novembre 2013 l'atto numero 139, oggetto della presente interpellanza, richiamata la seguente dicitura, ovvero ritenuto pertanto necessario agire per tutelare l'immagine, la dignità e l'onorabilità dei soggetti indicati con apposite specifiche azioni a tutela. Atteso inoltre che alla data del 3 dicembre 2013, con determinazione 350, si incaricava l'avvocato Cosimo Zaccaria del Foro di Modena al compimento delle azioni a tutela dell'ente, ritenuto che sia diritto dovere di noi consiglieri comunali tutti essere resi edotti delle ragioni in base alle quali sia stato adottato l'atto giuntale suscitato e la conseguente determinazione 350, oltre ad essere a conoscenza di persone coinvolte e di eventuali loro azioni che abbiano reso necessaria una tale scelta, richiede di mettere a conoscenza dei consiglieri tutti chi sono le persone coinvolte e le eventuali ipotesi di calunnia e o diffamazione in modo circostanziato e dettagliato. La discussione della presente interpellanza nelle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale in merito alla discussione su persone fisiche, oltre che corredata da un parere pro veritate del segretario comunale.
Grazie Boldrin. Do la parola a Fabri Mauro per la lettura del suo ordine del giorno. Prego.
Oggetto delibera di giunta numero 139 del 12 novembre 2013. Premesso che la delibera di giunta citata in oggetto relativa all'azione a tutela dell'onorabilità del Comune e dei suoi rappresentanti intende comunicare l'intenzione di agire legalmente nei modi ritenuti più opportuni nei confronti di quelle persone che muovono attacchi pubblici diretti al sindaco e ad alcuni funzionari comunali. Premesso che il progetto comune condanna nel modo più fermo quelle forme di protesta o dissenso, ovunque comunque espresse, che siano ingiuriose, offensive o diffamatorie per l'immagine delle istituzioni e dei loro appartenenti. Premesso che il diritto di difesa dell'onorabilità del Comune e dei suoi rappresentanti è già garantito dal Codice di diritto penale e che i soggetti oggetto di calunnia hanno diritto e il dovere di muoversi tramite azioni legali nei confronti di quei soggetti che commettano reato di calunnia, diffamazione e ingiuria. Premesso che la delibera di giunta in oggetto si identifica nel suo testo come atto di indirizzo politico, quindi di natura orientativa e programmatica, la cui sede naturale per la discussione del Consiglio Comunale, anche a seguito del lavoro svolto dalle commissioni consiliari permanenti competenti. Ritenuto che la delibera in oggetto non entra nel merito di fatti realmente accaduti, ma si limita a citare genericamente eventi o situazioni calunniose tramite esternazioni pubbliche di privati cittadini sul web, social network, siti internet e forum gestiti da soggetti privati, associazioni e gruppi politici. Ritenuto che la mancata definizione dell'impegno di spesa a fronte dell'incarico formale ad un professionista esterno evidenzia l'impossibilità di verificarne la convenienza e il corretto impiego del denaro pubblico. Ritenuto che esistono modalità diverse di replica che meglio si prestano ad evitare interpretazioni errate o volte a limitare in modo imprecisato il dissenso e la protesta dei cittadini e comunque rimane salvo il diritto per la parte lesa di tutelarsi mediante strumenti legali previsti dall'attuale legislatura, impegna il Sindaco e la Giunta a ritirare tale delibera e a portare la discussione di questo tema alla delibera del Consiglio Comunale e della Commissione Consiliare Permanente preposta. Preciso un aspetto di questo ordine del giorno, quando noi l'abbiamo presentato ancora non era online la delibera con cui si dava anche l'incarico, la determina con cui si dava l'incarico all'avvocato. In ogni caso il nostro ordine del giorno premette chiaramente che siamo consapevoli e siamo insomma, da sempre sicuri e tranquilli dell'onorabilità di questo Comune e dei loro rappresentanti. Rimane comunque il fatto che motiviamo che la delibera così come formulata è generica, va comunque a creare un atto di indirizzo politico, però determina già un incarico professionale, quindi una delibera di spesa e quindi è già qualche cosa che supera il suo atto di indirizzo. Quindi con queste premesse noi volevamo motivare che esistono strumenti intermedi che potevano essere utilizzati prima di questo e che potevano evitare un impegno di spesa per questo Comune.
Grazie Fabri. Do la parola al Sindaco, prego.
Buonasera a tutti, anche al pubblico. Guardate, adesso Io mi sono scritta delle cose naturalmente per cercare di essere esaustiva e di portare le motivazioni il più chiaramente possibile, poi dopo, come è giusto che sia, si aprirà il dibattito e mi auguro che altri, sia della maggioranza che delle opposizioni, portino il loro contributo. Nella delibera di giunta, oggetto dell'interpellanza, e quindi delle interpellanze, essendo un atto di indirizzo della Giunta stessa e quindi di competenza esclusiva della Giunta, non vengono citati i nomi dei soggetti destinatari dell'azione di tutela, ma sono esplicitamente formulate le ragioni che hanno indotto la Giunta a porre in essere la tutela dell'onorabilità. E adesso do lettura della parte che non è scritta in nessuna delle interpellanze, che diciamo dà l'imprimatur ed entra nel merito. Quindi è un virgolettato. Rilevato che le opinioni o di giudizi espressi e pubblicati in rete a giudizio di questa amministrazione non sono riconducibili al normale esercizio del dissenso e della critica, ma esplicitamente indicano un comportamento dell'ente non rispettoso delle norme, con diretti riferimenti ad interessi privati e o a reati commessi dal sindaco o da funzionari comunali. Considerato che chiunque, qualora si ritenga leso in un proprio diritto, può azionare le tutele previste dalla legge e se ravvisa l'esistenza di un reato deve rivolgersi alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria, ritenuto che il comportamento in essere effettuato mediante un'accusa pubblicamente diffusa, assolutamente generica e non suffragata da alcun elemento di riscontro o prova, rappresenta un grave danno all'immagine e alla onorabilità dell'ente e dei soggetti direttamente citati, che in questo caso evidentemente rappresentano l'ente. Riteniamo che quanto scritto nella delibera non induca a dubitare dell'esercizio della libertà di critica, dissenso, contrapposizione o altra opinione che ogni cittadino ha il diritto costituzionale di esprimere, così come i partiti o ogni altra forma di rappresentanza che voglia valutare, giudicare, biasimare, stroncare e tutto quello che possiamo aggiungere le scelte dell'amministrazione. Tutto è possibile come lo è sempre stato. Ciò che, a giudizio di questa amministrazione, non è ammissibile è scrivere e diffondere accuse di malversazioni e interessi privati in atti pubblici, alle quali il sindaco e gli amministratori non possono restare indifferenti. Chi avesse le prove e i riscontri di azioni di tale natura e gravità deve rivolgersi all'autorità giudiziaria e denunciare, diversamente, l'azione a tutela dell'onorabilità è più che legittima. L'azione doverosa verso i cittadini che devono sapere ed essere certi dell'onestà dei loro amministratori. Devono essere certi che i funzionari pubblici che istruiscono le loro richieste di contributo per la ricostruzione, perché di questo trattasi nel caso di specie, agiscono nel pieno rispetto delle norme e della legittimità degli atti. Devono sapere i cittadini che i possibili ritardi nella definizione delle pratiche sono riconducibili e sono dimostrabili in questo solo alla complessità delle istruttorie e al coinvolgimento di altri soggetti che intervengono nel procedimento e che con l'ente hanno la necessità di discutere e trovare le soluzioni a molteplici problemi. E veniamo più nel merito. Sul profilo aperto Facebook di una forza politica sono iniziati ai primi di ottobre e a seguito della pubblicazione sul profilo stesso di alcuni articoli di giornale sulla ricostruzione privata nel comune di Novi, definita lenta nel rilascio delle cambiali errani, a comparire insinuazioni pesanti e reiterate sulla correttezza e trasparenza dell'azione del sindaco e dei funzionari comunali che lavorano alle pratiche di ricostruzione. La tutela legale richiesta non si riferisce a soggetti privati, ma ai rappresentanti pro tempore dell'ente nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche. Noi siamo convinti che l'onorabilità del Comune, che si esprime compiutamente anche attraverso gli atti e i comportamenti onesti e trasparenti dei suoi rappresentanti istituzionali, e nell'impegno costante e responsabile dei dipendenti pubblici sia un valore collettivo che deve essere tutelato e del quale ogni cittadino debba pretenderne la garanzia. Riteniamo di avere fatto la scelta giusta e per meglio garantire la correttezza della procedura amministrativa abbiamo chiesto in via preventiva alla compagnia assicuratrice del Comune se il Comune poteva contare sulla copertura economica dei costi legali per questa azione e la risposta è stata positiva. Anche l'assicurazione, dopo aver preso visione del materiale, ha ritenuto che, e lo cito, in merito al sinistro in oggetto, nonostante tutti i precedenti, perché è abbastanza originale, comunque raro che un'assicurazione agisca in questo modo, quindi confermi la copertura, dice l'assicurazione, sono con la presente a comunicarle che l'addetto, che si chiama signor Donadelma in influente, vista la questione altamente lesiva e offensiva per l'immagine del Comune di Novi, ha ottenuto la disponibilità della compagnia a ritenere la questione in garanzia. Pertanto, come da allegata comunicazione, siete autorizzati a procedere con l'incarico di un legale di vostra fiducia. Chiuse le virgolette. L'impegno di spesa è stato assunto attraverso una determina, come deve essere fatto, indicando in via previsionale cautelativa, in quanto l'assicurazione non ha detto quanto, perché non abbiamo ancora esperito tutta la pratica, in via previsionale cautelativa un importo della copertura assicurativa e la differenza a carico dell'ente. Generalmente si agisce così in questi casi ipotizzando un 50%, un 50%, ma in via assolutamente cautelativa. Sapremo a chiusura della pratica l'importo della stessa, sia rispetto al preventivo formulato dal professionista, sia per quanto l'assicurazione darà copertura. L'amministrazione ha formulato l'avvocato Zaccaria la propria volontà di intraprendere un'azione tesa in prima istanza e in via prioritaria a chiedere ai soggetti individuati un'assunzione di responsabilità per quanto scritto e a porvi rimedio. Una lettera di scuse da pubblicare sul sito del Comune, garantendo l'anonimato, è ritenuta adeguata a tenere ferma e chiara la posizione assunta nel merito della vicenda. Una delle persone coinvolte, dopo aver ricevuto la lettera del legale, si è già messa in contatto con l'avvocato, dichiarandosi dispiaciuta e disponibile a porgere le proprie scuse al Comune e ai suoi rappresentanti. La scelta dell'avvocato Zaccaria è stata attuata per la buona reputazione del professionista e dello studio, confermata anche dal curriculum personale. La delibera è riferita solo ed esclusivamente a questo episodio e non ad altro, quindi finisce con questo episodio. Io volevo aggiungere solo una considerazione di carattere generale, ma poi credo non tanto. In questo paese, in Italia, la cosa più terribile che può capitare ai cittadini, a noi tutti i cittadini, è abituarci ad avere degli amministratori, dei politici che non sono trasparenti, che molte volte rubano pure i soldi pubblici o sono corrotti. Ecco, io credo che se un paese si abituasse o si abitua a questa cosa, è un paese perduto. Allora, le insinuazioni, quello che noi abbiamo rilevato, che è stato scritto, e guardate, lo scrivere e il parlare sono due cose diverse. Ipotizzare per iscritto che gli amministratori sono, non sono onesti, è una cosa molto grave. E noi ribadiamo, abbiamo intrapreso questa azione che tende a chiedere le scuse se non ci sono delle prove, e pare evidentemente che non ce ne siano, è proprio tesa a creare una differenza, a sottolineare che non è vero che gli amministratori, i politici, coloro che amministrano denaro pubblico devono essere o sono tutti corrotti. Perché non dire niente faceva pensare o poteva far pensare che gli amministratori di questo comune, guardate, parlo di tutti in generale, parlo di questo consiglio comunale, in questo caso sono stati presi di mira, il sindaco e dei dipendenti del comune, ma domani potrebbe essere qualsiasi cosa, ma parliamo di questo. Non dire nulla, abbiamo ritenuto che fosse il modo per dare fiato ancora e quindi che chiunque potesse pensare che il non dire nulla fosse chi tace e consente. Noi non acconsentiamo a queste insinuazioni e quindi abbiamo detto no. Qualunque cosa si può dire, e l'abbiamo ribadito, di qualunque genere, ma sull'onestà, sulla trasparenza di questa amministrazione, di questi amministratori, noi non siamo disposti a scendere a compromesso, perché noi siamo tutti persone oneste. Quindi questo la chiudo qui per il momento.
Grazie Sindaco, do la parola. Prego Guerra.
Allora, diciamo, il Sindaco ha fatto una lunga spiegazione di quello che è successo, senza però rispondere nel dettaglio a quello che abbiamo chiesto. Insomma, si è fatto capire quello che è successo, ma sempre a giudizio della Giunta, aperte le virgolette, a giudizio di questa amministrazione, chiuse le virgolette, insinuazioni pesanti, e, insomma, non ha aggiunto molto a quello che sapevamo già. Noi qua stasera siamo per capire nel dettaglio e testualmente cosa è successo, per farci un'idea, per capire se l'azione della Giunta è stata proporzionata al gesto e per capire come muoverci nei confronti dell'ordine del giorno che è a seguire. Quindi il primo punto della nostra interpellanza era degli specifici episodi che hanno dato causa alla delibera. Noi avremmo voluto avere una citazione di delle frasi che sono state riportate, anche perché fin quando si lascia una risposta a giudizio della Giunta o dell'amministrazione, noi vorremmo farci un nostro giudizio, e per farci un nostro giudizio vorremmo avere i fatti. Anche per quanto riguarda i rappresentanti pro tempore dell'ente, per capire se veramente queste insinuazioni, queste affermazioni sono state rivolte verso persone private, quindi nome e cognome, o verso la funzione che questi nomi e cognomi rivestono. Quindi è un'altra distinzione importante, è necessario capire nel merito che cosa è stato detto. Quindi io ripropongo la interpellanza al Sindaco, se vuole rispondere più nel dettaglio.
Grazie Guerra. Mi ha chiesto la parola Italo. Sì, allora, deciditi. Me l'avevi chiesta, poi do la parola a Boldrin. Prego.
No, io volevo solo ribadire alcune questioni anche già riprese dal Sindaco, ma perché mi sembra importante, al di là che Guerra abbia ribadito che vuole capire il peso di queste insinuazioni. Se l'abbiamo fatto, il peso di queste insinuazioni c'è, poi dopo sarete messi al corrente delle insinuazioni, anche se secondo me ci dovrebbe essere anche un po' una questione, come posso dire, di privacy, ma senza fare nome e cognome, quello che è stato riportato sul web, le parole testuali, queste si possono anche mettere a conoscenza. Poi c'è sempre una questione di privacy rispetto alle persone, perché noi non abbiamo fatto i nomi delle persone appositamente. Io volevo però dire alcune cose, cioè Questa delibera è stata molto strumentalizzata, ma anche troppo strumentalizzata. Fra l'altro non dico neanche dalle opposizioni qui presenti, ma anche da opposizioni presenti in altri comuni e dai cittadini. Quindi se questa delibera ci fosse servita per querelare chiunque, ne avremmo avuto occasione a voglia in questi giorni, perché sono state rivolte offese anche pesanti e ingiustificate, perché poi, voglio dire, sono uscite tutto di più sul web, su Facebook e su tutti i social network. Quindi se fosse stata fatta a questo scopo, le occasioni le avremmo avute ultimamente, perché siamo stati strumentalizzati e presi in giro anche fin troppo. Come ho detto e come è stato pubblicato anche sui giornali, come ho avuto modo di dire, questa delibera non è stata fatta per intimidire i cittadini e le opposizioni, è stata fatta perché c'è un limite a tutto. Cioè, si può essere criticati, si può anche essere offesi, ma quando si viene diffamati nel ruolo, non nella persona, perché nessuno di noi userà questo strumento se viene offeso come persona, ma solo nel ruolo che ricopre, cioè quello di amministratore oppure di responsabile di un servizio tecnico di questo comune, solo in quel caso. Cioè non è nostra intenzione usare questa delibera tutte le volte che qualcuno ti dice qualcosa, cioè che non passi questa idea, come invece è stato facilmente fatto passare tra i cittadini, e questo mi dispiace. Quindi voglio dire, vorrei anche fare un passo indietro per chi c'era in questa maggioranza, ma anche per chi non c'era, perché poi siamo tutti cittadini di Novi, quindi quello che è successo lo ricordiamo. Cioè, sull'amministrazione passata è uscito di tutto. Io vi ricordo, e non mi faccio scrupolo di dirvelo perché lo firmo, i volantini della Lega, così lo dico, quello che dicevano dell'amministrazione. Non ci siamo mai avvalsi di questo strumento, erano al limite della tolleranza, ma al limite. a parte quelli anonimi, che quelli superavano, ma dato che erano anonimi non ci si poteva, erano al limite, non abbiamo mai usato nessun strumento, però c'è, come ho detto subito, un limite a tutto. Questa volta il limite è stato superato. Questo è anche frutto di una politica populistica che oggi ha preso molto piede fra i cittadini, ai quali non è mai stato dato un limite. Questo è un altro problema della politica italiana oggi, che sta prendendo troppo piede fra la gente. La politica è sempre stata criticata, oggi viene offesa. Io dico che non va più bene. Voglio citare alcune parole di un parlamentare, non dico di che gruppo, ma è lo stesso, non mi interessa, quando dice al governo: lo faremo per i nostri padri, lo faremo per i nostri figli, lo faremo per chi avete ucciso. Ma ucciso chi? È stato un parlamentare, è stato riportato più volte sulla televisione questa roba qui. Ma ucciso chi? Ma come ti permetti di dire per chi avete ucciso al Presidente del Consiglio o ai ministri? Ma con quali parole, con quale prove ti permetti di arrivare a quel punto in un Parlamento? È questo che non va più bene oggi. Questo non va più bene, c'è un limite alla critica, ma c'è un limite anche alla onorabilità delle persone. E questo è stato superato in questo caso, come è stato superato anche in Parlamento l'altro giorno. Quindi voglio dire che le persone, se hanno qualcosa contro questa amministrazione, se davvero che ritengono ci sono interessi personali, facciano quello che devono fare. Chiamino a rispondere l'amministrazione di fronte a un giudice. Questo è lo strumento. Il web non è uno strumento per offendere, diffamare e basta, perché tanto poi chi se ne frega, nessuno mi fa niente, no? Io ci sto a essere criticato, noi qui siamo stati tutti criticati in passato, e più volte, ma non abbiamo mai, abbiamo sempre risposto con i modi, con i termini giusti, perché chi offende, chi diffama può permettersi di superare la riga. L'amministrazione che risponde deve mantenere sempre dei toni pacati, però a essere diffamati, che ci siano interessi personali dietro la ricostruzione dopo un terremoto, a questo non ci stiamo. Grazie.
Grazie Italo. Prego Boldrin.
Allora, io potrei essere d'accordo su tutto quello che avete detto, nel senso che anch'io ritengo che si stiano superando determinati limiti. Ne so qualcosa anche perché io sono curatore di un blog, no? Per chi non lo sapesse. E, detto questo, nei commenti miei io ho un filtro che effettivamente quando uno mette un commento prima lo leggo io, poi decido se passarlo o no. Lo stesso il mio profilo Facebook sono sempre molto vigile, non a caso. Poi se io voglio scrivere qualcosa per farmi querelare, quello è un problema mio. E anch'io sto sempre attento al limite. Però al limite, vabbè. Quello che però noi abbiamo chiesto in massa è anche una cosa abbastanza precisa e dettagliata, perché ci preme, cioè, sapere chi sono le persone e cosa hanno detto. Per fare questo c'è un sistema, il pubblico, i giornalisti escono, Daniele Boccaletti spegne i microfoni, esce, si fa a porte chiuse, voi ci informate a tutti noi chi sono le persone, cosa hanno scritto, eccetera. Ci possiamo fare un'idea, cioè io non dubito che non fosse necessaria neppure una scelta del genere, però, e non dubito neanche delle ragioni per cui, però credo che sia diritto dovere di tutti noi sapere chi e cosa ha detto. In questo caso non è una questione di privacy, perché noi siamo pubblici ufficiali e siamo tenuti al segreto d'ufficio nel momento in cui ci dite chi sono. Ci possiamo fare un'idea oggettiva e a questo noi teniamo, perché comunque io condivido il fatto che certi limiti non vadano più passati, e chi parla è uno che prima del terremoto non è che non si divertiva a fare del baccano, però era un altro livello, molto ironico, molto pungente, lo è tuttora, ma mai, cioè, se è qualcosa deve essere circostanziato, ecco. Ho finito.
Grazie Boldrin. Prego Fabri.
Nel nostro ordine del giorno ci siamo sforzati comunque nelle premesse di fare capire che condividiamo e capiamo le difficoltà di questa amministrazione. Io capisco che ci sono principi che non possono essere calpestati. Rimane comunque il fatto, tra l'altro voglio dire, noi penso che come consiglieri comunali, per lo più di opposizione, fossimo a conoscenza di atti illeciti, saremmo noi primi a dover denunciare questo. Quindi in questo voglio soltanto dire che voglio anche rafforzare il concetto sulla mia personale convinzione, sull'onestà dell'azione di questa amministrazione. Questo penso di averlo detto anche al di fuori di questa sede in altre occasioni. Ciò premesso, va comunque detto che internet, Facebook, io personalmente non lo uso quasi mai, però è così, è sicuramente un luogo che per quanto la normativa possa essere applicata, perché il codice penale così come permette di fare azioni di diffamazione nel caso di informazioni a mezzo stampa, lo permette probabilmente nella sua estensione anche a eventi di internet. Rimane comunque il fatto che da quello che ci è stato detto, insomma, si parla di eventi legati a persone in quantità molto limitata, quindi quello che il nostro primo giudizio era che comunque si poteva prima di tutto tentare un'azione mirata a dissuaderli senza arrivare già a un atto di delibera e una determina anche di impegno di spesa, che se capisco bene in parte potrà essere recuperata dall'assicurazione, ma se ho capito bene solo in parte. Quindi diciamo un primo aspetto che volevo evidenziare è perché comunque queste persone non sono state chiamate anche a questa amministrazione a un incontro informale, e secondo me anche soltanto essere chiamate a un incontro forse li avrebbe già fatto in modo di recedere da queste posizioni. Comunque anche altre forme potevano essere quelle di un comunicato stampa che insomma questa amministrazione ha già usato diverse volte in passato, quindi per me esisteva la possibilità di una fase intermedia prima di arrivare a questa delibera che pur nella sua motivazione che capisco ha degli effetti che abbiamo visto, insomma l'attenzione dei media e delle persone sono proprio dovute al fatto che questa delibera crea una risposta che va oltre se stessa, va oltre i 4-5 fatti che venivano citati. Ribadisco che anche noi nel nostro ordine del giorno chiedevamo di approfondire, perché comunque personalmente, perlomeno io non le conosco, forse me ne hanno riferito uno, rimane comunque il fatto che andiamo a dare un impegno di spesa che viene capito e visto male. Si poteva secondo me passare per una fase intermedia, si va a agire su un social network che in effetti devo dire è molto difficile trovare discussioni che siano sempre dentro certi limiti, si trovano spesso anche profili che parlano di temi che personalmente non ho mai neanche voluto conoscere. Quindi questo era per farvi capire che comunque poteva esserci una fase intermedia che secondo me poteva dare i risultati ottenuti. Un comunicato stampa poteva comunque chiarire le posizioni di questa amministrazione. Ho dato anche personalmente la mia solidarietà al vice sindaco, perché poi addirittura forse qualche giornalista non ha neanche letto tutto fino in fondo, ha letto magari qualche riga e poi ha subito espresso dei giudizi su un articolo quando i fatti erano conoscenza di tanti sul fatto che certe pratiche hanno in realtà degli iter complessi, quindi bastava anche soltanto chiederlo a qualcheduno che fosse un pochino più dentro a questa materia. È chiaro che questo ha moltiplicato e ha reso tutto più difficile. Secondo me non si è valutato anche l'effetto psicologico che aveva questa delibera e che in qualche modo ci siamo visti anche noi sui giornali moltiplicarsi senza che fosse necessario fare nulla. Tutto si è mosso con le sue gambe, ci siamo ritrovati stasera anche insomma un pubblico un po' più folto del normale. Quindi controllo soltanto un attimo se ho citato tutto, quindi concluderei ribadendo che noi per primi siamo sicuri e siamo i primi difensori dell'onorabilità di questo comune.
Grazie Fabri, do la parola a Gianni Palermo.
Buonasera a tutti. Io volevo fare due brevissime riflessioni. Prettamente politiche, per la parte tecnica, nel senso, dopo sarà il sindaco eventualmente a rispondere, quello che leggevo prima il sindaco ha già dato delle risposte, ma comunque io voglio fare proprio uscire un attimino, prendere spunto quello che, in cui stiamo discutendo, ma uscire un attimino un po' più sopra, prettamente alcune osservazioni prettamente politiche. Io ritengo che di tutta questa cosa qui, la cosa più grave, e questo è un giudizio completamente personale, e non sia, cioè, sono gravissime quanto è gravissimo quanto è uscito, nel senso che sono, se ci hanno portato a fare una delibera tale, cioè, sono cose gravissime. Ma la cosa più grave, per quanto mi riguarda, è che siano uscite su un profilo politico di un gruppo politico. Io ritengo che un gruppo politico, in quanto tale, nel senso in quanto gruppo politico, debba avere una dignità politica, altrimenti, come diceva prima Italo, vice sindaco, cioè, in Italia si tende solo a fare populismo, no? Cioè, nel senso, io penso che un gruppo politico si ritiene tale che si pone anche verso l'amministrazione, verso gli altri gruppi politici come gruppo politico, debba avere quello che io chiamo dignità politica, e mi spiego meglio. Io penso che cioè, ognuno possa fare la propria informazione come meglio crede, cioè, non devo segnare io, cioè, chi è l'opposizione fa un'informazione come meglio crede, chi è nel senso, non devo raccontare io, scoprire l'acqua calda, però ritengo che in quanto gruppo politico, cioè, sia diverso tra una persona fisica, un'associazione, un gruppo di amici e un gruppo politico. Un gruppo politico è qualcosa di più, è qualcosa che ti dà anche degli oneri, secondo me, oltre che secondo me ti dà anche degli oneri, nel senso che chi gestisce il proprio gruppo, chi gestisce la propria comunicazione, deve avere, quello che diceva prima Italo, dei paletti. Io ritengo che sia necessario avere dei paletti, oltre il quale intervenire proprio, siccome, ripeto, non si parla di una persona che ha il proprio spazio, ma in quanto in funzione di gruppo politico uno deve avere dei paletti nel quale intervenire. Non voglio arrivare alla censura, nel senso, però intervenire, perché il non far niente, il non dir niente, il lasciare, anche semplicemente il lasciare queste cose, a me danno una sorta di tacito assenso, nel senso, è come se io, gruppo politico, lascio queste cose qui, tanto faccio finta di niente, le hanno scritte, le tengo, le lascio lì, per me è quasi come condividerle. È questo che io proprio non sopporto, è la cosa che personalmente, ripeto, mi dà veramente più fastidio, è questa. Ma questo non vale, cioè, voglio dire, vale per tutto in generale, non vale solo per questo caso specifico, perché voglio che sia più ampio il discorso, e posso anche dire, riconoscere che c'è anche chi nel proprio spazio ha fatto questo, ho visto questo gesto, nel senso, a un certo punto di fermarsi, di togliere, di fermarsi, di dire, di mettere un paletto. Questa è la prima riflessione. La seconda riflessione, sempre secondo me politica, nel senso, è quella che una delibera di giunta, cavolo, io forse sono, cioè, ripeto, io sono, per chi mi conosce, sono nuovo, sono eletto primo mandato, per cui primo mandato che faccio anche come assessore, per cui sono nuovo a queste cose, però l'unica cosa che ho capito, una delle poche cose che ho capito, è che una delibera è un atto politico. E quindi io sono fiero dell'atto politico che questa delibera vuole arrivare a fare. Ne sono fiero, perché se non fosse stata strumentalizzata, ma semplicemente letta con attenzione, insomma, è molto chiaro dove vuole arrivare. E ritengo anche che, perché poi io ho cominciato, io non sono anch'io uno che usa molto Facebook o il social network, però dopo questa cosa ho cominciato anch'io a interessarmi, a guardarci un po', nel senso. E ho visto che dopo questa delibera ho trovato già scritto su vari profili, su altre forze, così, ho trovato scritto che inviti alla cittadini, alle persone che scrivono, di stare attenti a cosa scrivere, perché c'è differenza tra offesa, calunnia, diffamazione. Allora io dico proprio spudoratamente, personalmente io sono contento. Sono contento se questa delibera ha avuto come ha raggiunto un obiettivo, se va a educare delle persone alle quali gli si va a dire che devono essere consapevoli di quello che scrivono. Perché secondo me è il minimo accettabile per un paese normale, e soprattutto per un paese che sta affrontando una situazione che non devo raccontarla io, non devo scoprire la cocarda, che è una situazione difficile. Tutto qua. Grazie mille.
Grazie Palermo. Do la parola a Benzi Sauro.
Buonasera a tutti. Ma io volevo tornare un attimo a cercare di capire dove si può arrivare, come funziona la critica. Io ritengo ci siano due modi di criticare. Una verbale, cioè diciamo così le chiacchiere, quelle che sono le chiacchiere da bar o da gruppi di persone, dove è facile e succede, cioè se ne sentono, dove si riesce anche a offendere, si dice di questo, si dice di quello, si parla di tante cose. E quindi però diciamo che queste cose rimangono scritte, vanno al vento, cioè siamo un gruppo di persone, parlano, dicono guarda quello là ha fatto questo, questo, succede questo, succede quell'altro, ma dopo si disciolve e quindi ognuno rimane delle proprie idee e non sa, forse non si ricorderà neanche quello che ha detto. Un altro modo invece, dico questo perché in modo verbale o meno siamo stati assaliti, abbiamo avuto discussioni, cioè non ci è stato risparmiato niente. Dopo il terremoto, e io personalmente, come diceva prima Italo, nella legislatura scorsa sono stato attaccato anche a livello sportivo, quindi cioè dagli amici della Lega mi hanno fatto anche dei volantini, quindi cioè sono stato fatto di tutto e nessuno mai si è offeso, ecco, e neanche ci offendiamo. Un'altra cosa invece è passare a scrivere sul network, su Facebook, queste cose rimangono, e quando si arriva al limite di dire che la sindachessa, perché la sindachessa fa questo, la sindachessa fa quello, basta andare sul social network e lo si legge ancora. Io ieri sera mi sono sbizzarrito, anche se sono uno che ci vado pochissimo, però ieri sera sono andato a vedere, ho trovato qualche frase, se la si vede ancora. Quindi diciamo che abbiamo detto e cercato di far capire dove può essere un limite, cioè un limite di una cosa che tu vai a scrivere e che rimane e che dopo chiunque possa accedere a questo sito, a questa forma, lo vede, lo legge e quindi guarda, uno casomai da Milano dice guarda Novi, cioè hanno un sindaco che fa questo, un responsabile dell'ufficio tecnico che agisce in questo modo. Ecco, quindi qui stiamo superando i limiti, anche perché prima di scriverlo dovresti essere sicuro di quello che dici. Se io non sono sicuro o non ho le prove, cioè dovresti avere un attimo di prova. Quindi per dare una risposta, una prima risposta, cioè basta andare sul web o su Facebook e si riescono a leggere ancora queste frasi, queste parti ingiuriose. E come ho già detto prima, bastava leggere col passaparola. Dopo dico ancora, i costi su questa operazione, su questa delibera, ma noi ne siamo, diciamo che quello che potrà essere il costo per difendere l'onorabilità di questa amministrazione sono ben spesi, cioè non vediamo il perché, non dobbiamo essere orgogliosi anche di spendere se saranno 1.000-2.000 euro. Nello stesso tempo, come dice nella risposta il sindaco, vi dice che non è che noi la nostra intenzione è quella di arrivare ad agire contro queste persone sono state richiamate e basteranno, e ci basterebbero proprio, le scuse, delle scuse scritte, delle scuse formali. Non abbiamo intenzione di querelare o di procedere a livello, e quindi cioè noi abbiamo chiesto a queste persone se sono disposte a scusarsi, cioè te lo dice anche nella risposta. Un'azione tesa in prima istanza e in via prioritaria a chiedere ai soggetti individuati un'assunzione di responsabilità per quanto scritta e a porvi rimedio. Una lettera di scusa da pubblicare sul sito del Comune. Quindi cioè, non è che abbiamo detto che andiamo di voler agire direttamente contro queste persone. Nello stesso tempo, quando mi dici se vogliamo, cioè, te l'ho detto, cioè, noi cerchiamo di tutelarci in questo modo. E se dopo invece ci sarà qualcuno che non vedremo e ci tuteleremo in qualche altro modo. Niente, per adesso mi fermo qua, grazie.
Grazie Benzi. La parola a Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Io volevo partire da quello che ha detto Italo, che è stato il mio pensiero quando ho riflettuto appunto come poter risolvere questo problema, che eravamo un attimo ignari, o perlomeno io ero ignaro di quello che stava accadendo. Nel senso che, cosa ha detto il vice sindaco? che dopo questa delibera si è amplificato una sorta di offese, di prese in giro e strumentalizzazioni di questa cosa qua. E sinceramente ne ero praticamente, non dico sicuro, però si poteva pensare che alla fine così, perché una delibera del genere, dal mio punto di vista, poi posso sbagliarmi, anziché attenuare quei pochi focolai o quelle persone un po' più calde, diciamo, presenti nel territorio, che siano persone che frequentano luoghi pubblici o luoghi virtuali, aumentava magari questo un attimo rabbia, e non solo rabbia per l'amministrazione, ma anche per la vita in se stessa, perché ultimamente insomma se ne vede tutti i colori, anche il nostro comune, purtroppo tra furti e cose del genere, c'è proprio una condizione generale, un malcontento diffuso dalla propria vita e non solo, e poi magari è stata presa l'amministrazione, diciamo, come capo espiatorio, come purtroppo succede più delle volte, perché la si reputa che è lei che deve risolvere tutto, è sempre colpa sua e cose del genere, quando invece molte cose anche potremmo fare noi in prima persona. E condivido quello che è stato detto da tutti, cioè nel senso che dispiace anche a noi dell'offesa subita all'amministrazione, e in primis, come anche altri del mio gruppo, soprattutto i giorni dopo il terremoto, varie volte vi abbiamo difeso, ma non perché è l'amministrazione, la Luisa Turci o Italo o Benzi o cosa del genere, ma semplicemente perché c'era anche un rapporto, rapporto diverso tra maggioranza e minoranza, anche per l'evento che è successo, ci incontravamo molto più spesso, eravamo molto più a contatto, sapevamo delle cose, e anche con la gente eravamo più a contatto, perché dalle 7 del mattino a praticamente mezzanotte eravamo sempre in mezzo a questa gente, venivano fuori delle cose che dicevano no, non è così, e quindi c'è una difesa, ma è naturale che ci venga, ma anche da parte dell'amministrazione, nonostante ci siano continui differite magari di punti di vista su altre cose, però una cosa che abbiamo sempre cercato di tutelare appunto è la verità, diciamo, comunque, o queste queste cose un po' che si inventavano, queste dicerie che erano diffuse fin dai primi giorni dopo il sisma. E lo scorso consiglio, mi ricordo il signor Palermo che ci criticava dicendo che noi non capiva da chi è che persone ascoltavamo, perché avevamo una visione un pochino diversa rispetto alle persone che sente lui, comunque che sente la maggioranza, che invece racconta di certe cose e un po' meno di altre. E vi dirò, dopo questa delibera, scusate, Palermo si era anche impegnato, io cercherò di sentire sempre più persone, cose del genere. Innanzitutto, dopo questa delibera, ci sarà secondo me un atteggiamento diverso da parte dei cittadini e con l'amministrazione. E ti dirò di più, comunque, oltre a questa delibera, le persone con l'opposizione, secondo me, dicono certe cose, con la maggioranza magari si sente un pochino più limitato, un po' più legate a esprimersi meno, a essere più liberi di esprimersi con l'opposizione, con certe cose che magari voi non dicono, e questo purtroppo può essere dal punto di vista anche della funzione che occupiamo in Consiglio Comunale. Quindi anche questa cosa qua, secondo me, ha minato un po' il rapporto che ci potrebbe essere. E come mezzo accennato da Fabri, anch'io secondo me bisogna fare delle azioni un attimo adesso di rilegare il rapporto con i cittadini un po' in generale, perché questa cosa qua magari ha avuto ripercussione anche su molti più cittadini, non solo quei 4-5 coinvolti. E assemblee pubbliche secondo me da un po' che non se ne fanno, se non quelle dell'Amonia, di Sisma appunto 12, che comunque c'entra fino a un certo punto, di delibera, sono uscite in continuazione, cose del genere. Magari questo anche senso della gente, di mettere magari azioni, insomma dire parole un po' troppo grosse, cose del genere, anche magari dare un input e dire abbiamo bisogno di voi, fatevi sentire di più, vi sentiamo poco. Secondo me anche quello può essere una chiave di lettura. E io rifletterei, tanto volevo chiedere se effettivamente loro, se ho capito bene, se questa delibera è chiusa con questo episodio qua di queste 4-5 persone, ok? E magari di eventualmente una prossima volta, se si può, ci sono veramente questi forti problemi di contattare anche noi l'opposizione per vedere se abbiamo più dettagli, abbiamo più conoscenza anche delle persone magari che hanno fatto questa cosa qua, quindi conosciamo direttamente, magari si riesce a fare qualcosa senza prima richiamare un avvocato e magari cercare di appunto di trovare una soluzione alternativa, sperando che non succeda una cosa del genere per episodi di questo tipo. E comunque volevo anche dire, scusate che ho scritto 3.000 cose, che anche i medici del comune, comunque anche loro sono un attimo espressi, nel senso dicendo che sono molto preoccupati per la tenuta psicologica dei cittadini, per il clima in generale, sia del sisma che della crisi che ormai da più anni purtroppo è presente.
Grazie Ferraresi. Sì, da una risposta velocissima a Palermo.
No, volevo solo rispondere a... adesso parlo piano. Volevo solo rispondere a Ferraresi, che siccome mi ha citato, il mio intervento dell'altra volta, e poi velocissimo, no? Era solo per dire che qua dentro, in questo Consiglio Comunale, emerge sempre il fatto che l'opposizione parla con la gente. Io l'altra volta solo ho fatto questa osservazione dicendo che nel mio piccolo anch'io parlo con la gente e conosco tante persone, frequento tante persone che la pensano anche come me, nel senso per cui il mio appunto l'altra volta era per dire solo quello, nel senso che viene sempre rimarcato il fatto che la gente si oppone, ma c'è anche la gente che è d'accordo, nel senso per cui il mio intervento l'altra volta era solo lo stesso. Comunque continuo col mio fioretto che ho fatto, che parlerò sempre con più gente, sperando che mi dicano quello che pensano. Grazie.
Prego, Giulia Olivetti.
Ma guardate, a me viene una domanda spontanea. Cos'è che ha generato paura, tensione nei cittadini? La nostra delibera o la strumentalizzazione che ne è stata fatta? Perché per esprimerci su questo ordine del giorno dobbiamo capire questo. Cos'è sbagliato? Cos'è che adesso ha generato la psicosi, come viene presentata dall'opposizione, dei cittadini, la nostra delibera o la strumentalizzazione che ne è stata fatta sui giornali? Io mi chiedo questo. Io non sono assolutamente d'accordo sul discorso che faceva Fabbri, cioè intervenire per difenderci tramite un comunicato stampa o un incontro con le persone. Non è questo il modo con cui un'amministrazione pubblica si deve muovere. È giusto fare tutti i passi come abbiamo fatto, procedendo in modo serio, senza andare a sbandierare niente sui giornali, perché quello che è uscito sui giornali è stata una conseguenza, procedendo per le vie legali. E io sono anche molto d'accordo con quello che diceva Sauro, cioè che poi non dobbiamo tirarla sul punto di vista dell'aver impegnato 4.000 euro per aver impegnato 4.000 euro, perché se noi siamo convinti che questa azione è giusta perché vogliamo tutelare l'onorabilità del nostro comune, allora è giusto avere fatto anche l'impegno di spesa, perché misuriamoci sul contenuto della delibera, non ci misuriamo su il conseguente impegno di spesa, che io ricordo che è un impegno di spesa, e come tutti i consiglieri sanno, un impegno di spesa non vuol dire una spesa, vuol dire avere creato la capacità di spendere quei soldi solo qualora l'azione legale venga portata avanti. Questo è un impegno di spesa, non è una spesa. Noi ci siamo messi nelle condizioni di poter dare atto alla delibera, ma solo nei casi in cui si proceda, e questo l'ha già, credo, spiegato anche molto bene il sindaco.
Guerra mi ha chiesto la parola per replicare all'interpellanza che ha presentato, perché aveva già...
Io volevo brevemente aggiungere una cosa a quanto detto. Intanto voglio precisare che a noi come gruppo già non ci interessa sapere chi ha detto, chi è il soggetto incriminato, quindi ci interessa sapere il contenuto, come dicevo prima, e ci interessa sapere nello specifico le frasi che sono state dette. Prima mi suggeriva l'assessore Rossi di guardare, perché non sono andato a vedere sul sito che risulta essere quello di progetto comune, se vogliamo dirlo, se si può dire, perché a questo punto E io non ci sono andato perché non voglio essere io andarmi a spulciare migliaia di discussioni per capire se è questo o quell'altro, se questa è solo una critica o se questo è stato incriminato o no. Noi facciamo le interpellanze e vorremmo avere una risposta precisa su questo punto. E aggiungo che tra il non dir niente può far pensare e a fare una delibera come questa ce ne passa un po' di azioni possibili, quindi mi sembra che per quanto ho capito finora c'è la possibilità effettiva che la reazione della Giunta sia stata eccessiva rispetto alla, e questo è quello che vogliamo capire, che la vostra reazione sia eccessiva o meno. Quindi rifaccio per la seconda volta la domanda di capire cosa è stato detto e dopodiché noi giudicheremo. E voglio solo appoggiare in conclusione quanto ha detto il consigliere Ferraresi. Ci troviamo in una situazione di malcontento generale e secondo noi questo tipo di azione non ha fatto altro che buttare benzina sul fuoco, tant'è vero che noi come opposizioni, è stato detto sia dalla maggioranza ma anche lo ammettiamo tranquillamente, non abbiamo fatto niente per fomentare questo tipo di protesta che è emersa spontaneamente. Questo dovrebbe fare riflettere la maggioranza tutta, perché può anche darsi che sia la maggioranza che non si rende conto che non ha sufficiente forse capacità autocritica per capire la motivazione di questa protesta. Ecco. Quindi attendo una risposta all'interpellanza.
Grazie Guerra. Do la parola a Marina Rossi.
Io volevo tornare un po' indietro. Una differenza è difendere l'amministrazione nei mesi, cioè gli amministratori nei mesi dopo il terremoto, e un'altra, cioè difendere su delle critiche. Un'altra cosa è la diffamazione che c'è stata fatta. Sono due cose completamente diverse. Cioè, abbiamo fatto un calderone che secondo me, cioè stiamo tirando un po' troppo lunghe, stiamo anche uscendo dagli schemi. Perché un conto, come noi abbiamo scritto nel comunicato stampa che è uscito come gruppo consigliare, un conto è la critica, un altro discorso è la diffamazione. La documentazione noi l'abbiamo, è pubblica, la possiamo dare, come è pubblica sul social network ce l'abbiamo. Non è il problema di cosa hanno scritto, se A o B o C. Il problema è che è un altro, è che ci sono state persone che hanno messo in dubbio che noi abbiamo interessi personali. Quello è il punto. Non è il punto che io voglio vedere cosa ha scritto, perché vediamo se la Giunta e il sindaco e i cinque assessori hanno deciso bene o male. Abbiamo deciso, è così, siamo una giunta, abbiamo il potere esecutivo, abbiamo deciso. È giusto che voi vogliate guardare, ma c'è, a parte che è tutto pubblico, non è che noi siamo qua a nascondervi e a dire no, non ve lo diamo, sì ve lo diamo, oddio i nomi o non i nomi. È tutto pubblico, è ancora pubblico, è pubblico da 2 mesi e mezzo. È da ottobre che pubblica questa cosa. Quindi non facciamo, non usciamo secondo me dagli schemi, cioè, secondo me c'è una differenza proprio grossa nel dire ho difeso gli amministratori nei 3 mesi del terremoto perché ero anch'io nei campi tutto il giorno a dire, però sono due cose completamente diverse. E se voi ritenete veramente di essere dalla nostra parte, nel senso di condividere, di tutelare la onorabilità del nostro ente, io mi chiedo perché quei commenti sono rimasti 2 mesi e mezzo, 3, su un profilo pubblico di un gruppo politico, punto di domanda. Semplicemente me lo chiedo, perché mi dico, leggo dei comunicati, siete tanto dalla nostra parte, poi dopo rimangono online così tanto. E credo che non sia un profilo di una persona privata, è un profilo di un partito politico. E l'effetto psicologico, volevo fare due passaggi sull'effetto psicologico. Secondo me sì, c'è stato, magari noi, è vero, non pensavamo che ci fosse che portasse tutto questo strascico una delibera del genere, ma credo perché sia anche stata molto strumentalizzata, perché foto con delle bandane alla bocca o atti del genere, cioè insomma, non siamo, mi sembrano eccessivi. Questo è strumentalizzare, perché se dei parlamentari, diciamocelo, è un anno e mezzo che abbiamo subito il sisma, non si sono mai fatti vedere e si fanno vedere davanti al municipio un anno e mezzo dopo, e sono in Parlamento anche, e sono in Parlamento con i nostri parlamentari, con i nostri parlamentari che ci rappresentano del nostro partito. Altri parlamentari non si fanno vedere un anno e mezzo, si fanno vedere per una delibera di giunta sulla tutela dell'onorabilità con una bandana alla bocca? Ma stiamo scherzando? Non lo so, secondo me, io cioè, su questo, cioè, non so, insomma, ci sono anche dei limiti. Intanto i nostri parlamentari lavoravano per portare a casa dei risultati e li hanno anche portati a casa.
Grazie. Mi avevi chiesto, mi aiutano, sai, data l'età, è lo stesso. Prego, Arzenton.
Sì, buonasera. Ma niente, anch'io voglio esprimere il punto di vista. Innanzitutto sono d'accordissimo sull'azione intrapresa dal Comune, sostengo in pieno la Giunta e il mio gruppo nella scelta effettuata. E poi mi ricollego subito a quanto detto da Marina, perché è veramente, cioè, questa nuova classe, questa nuova politica fatta di urli, schiamazzi, offese, che di fatto però non, cioè, di fatto sta educando in maniera sbagliata anche la gente, che adesso sente il diritto di dire la prima cosa che gli viene in mente, senza però aver paura che poi indietro gli torni qualcosa. Cioè, anche un'amministrazione ha il diritto di tutelarsi, difendersi, utilizzando gli strumenti che lo Stato e le istituzioni gli forniscono, secondo me. In questo caso, se si parla di diffamazione, di interessi e se si accusa un'amministrazione, una giunta, di intraprendere le azioni per interesse personale, vuol dire che vai a ledere e a offendere quello che un'amministrazione sta facendo, il suo ruolo, la sua funzione politica in quel momento. Ed è una cosa gravissima che non va fatta e non si può lasciare passare così. Perché sennò c'è... veramente, cioè, andiamo, cioè, si perde veramente, cioè, si perde il modo, cioè, la politica perde la sua funzione, il suo senso e tutto quanto. Cioè, da un lato i cittadini anche loro devono, diciamo, usare gli strumenti idonei per esprimere un'opinione, che in questo caso però non è un'opinione, ma proprio una diffamazione, e quindi dovevano usare gli strumenti forniti dallo Stato, secondo me. Quindi sono d'accordissimo e sono convinto che bisognerebbe veramente smorzare i toni, ma tutti quanti, perché da davanti così non si porta niente. Sì, bisogna essere più costruttivi, punto. Cioè. E questa nuova politica sta veramente dando un esempio, secondo me, sbagliato. Tutto qua. E poi, giusto, un altro punto, secondo me, importante, è il fatto che comunque è vero che è un'azione volta a tutelare l'onorabilità della giunta e dei dipendenti comunali, in questo caso. Però, secondo me, di fatto, con questa azione vai a tutelare tutta l'onorabilità di tutto il Consiglio Comunale, perché comunque anche i consigli dell'opposizione hanno dei rapporti con gli amministratori, con la giunta e con il gruppo di maggioranza. Quindi, di fatto, secondo me, in questo modo vai a tutelare tutto il Consiglio Comunale, tutte le persone che operano qui dentro. Quindi non vedo perché bisogna chiedere di ritirare questa delibera, o che di fatto va a tutelare un interesse che secondo me è comune e porta il beneficio a tutti quanti. Basta.
Grazie Zenton. Prego Fabri.
Allora, io vorrei ripartire un attimo dalla delibera. La delibera è stata volutamente descritta come un atto politico-amministrativo, quindi secondo me il luogo giusto in cui parlare assieme di come affrontare questo problema, al di là della sua provenienza, poteva essere questo Consiglio, visto che è un atto politico, di indirizzo politico. Quindi questo era per dire che comunque forse lì l'avremmo presa subito. Noi stessi l'abbiamo vista dopo, perché in effetti non è che tutti i commenti che appaiono su Facebook possono essere letti o essere letti sempre. Rimane comunque il fatto che nascono da un articolo senza commento pubblicato. Poi è chiaro che da lì escono i commenti, escono le delibere, escono gli articoli di giornale e tutto pian piano cresce e si monta. Però, ribadisco, noi, perlomeno chi segue il nostro sito, chi segue la comunicazione, ha sempre lasciato quello che veniva scritto, anche le critiche a noi, non ci siamo mai posti il problema di censurare se qualcheduno faceva osservazioni. Sono spazi di comunicazione dove a volte arrivano cose utili, a volte arrivano cose inutili. Rimane comunque il fatto che il tentativo, insomma, di agire così con forza su un ambiente come Internet e Facebook poi ha creato tutto quel ritorno e quella confusione che lo ha fatto diventare probabilmente anche più di quello che era, perché come diceva Ferraresi probabilmente erano pochi focolai e probabilmente potevano anche essere contenuti. Capisco che è difficile trattenere la propria indignazione, però rimane comunque il fatto che forse oggi li stiamo moltiplicando, potevano essere casi molto più contenuti. Quindi volevo ribadire che secondo me potevamo, essendo un atto di indirizzo politico, gestircelo un po' meglio, forse anche noi potevamo venire a conoscenza in un modo diverso. Dopodiché, in uno spazio di comunicazione politica, a volte ci sta anche l'ironia, ma non c'è mai stato da parte nostra nessun tipo di attacco e diffamazione, perché penso che su questo siamo sempre stati molto attenti. Se qualcheduno appiccica delle cose, personalmente, l'ho detto anche in occasione di altri ordini del giorno, noi siamo sempre stati molto aperti a quelli che sono i principi di libertà, quindi andare a essere noi censori, cominciare da domattina a censurare, ci sembra una cosa che specialmente per Internet sia deleteria.
Traldi, prego, Pamela Traldi.
Scusate, un intervento veloce, giusto per rispondere a un paio di cose. Intanto volevo dire a Ferraresi e a Guerra che informarsi è un vostro compito, quindi a volte dire sempre non sono informato, non ho trovato, non ho letto, mi dispiace molto, però è un compito di ognuno di noi informarsi in merito a quello che vi hanno detto. Rispondo a Mauro dicendo un'altra volta che le critiche e le diffamazioni sono due cose molto diverse. Le critiche le accettiamo tutti i giorni, dal bar al Facebook, alle mail, tutto quello che vuoi. La critica è una cosa, ci sprona, ci fa andare avanti, si cerca di lavorare meglio. Io faccio il consigliere comunale come voi perché ci credo, non perché ci stiamo guadagnando qualcosa, perché lo sappiamo benissimo. Quindi mi sono stancata di sentire dire determinate cose, mi sono stancata dei toni che vengono utilizzati e dello spronare comunque tutte le volte che capita i cittadini contro l'amministrazione. Che venga fatto da voi o che venga fatto da qualcuno che è dietro di voi, a me non importa. A me importa che ci sia il rispetto delle persone. Quando il rispetto finisce e si va oltre determinati limiti, secondo me non è neanche più corretto che sia l'amministrazione a dover sempre dire va bene, fa lo stesso. Non si può sempre tacere, ma bisogna in certi casi come questo arrivare a dare un limite alle persone, bisogna che le persone capiscano che dire la propria idea è assolutamente giusto, perché anche noi non vogliamo censurare niente e nessuno finché si tratta di cose che passano per il rispetto, un minimo di filtro lo devono avere, perché anche Davide comunque un minimo di filtro se lo dà a The Boldrin, ok?
C'è anche un po' di cabaret che ci sta bene. Prego Boldrin.
No, grazie, proprio venuta benissimo, complimenti. Detto questo, vorrei tornare un attimo alla sostanza. Io resto dell'idea che adesso faccio un passo oltre. Se è coinvolto un dipendente comunale è inevitabile fare una delibera che, cioè adesso faccio quella della maggioranza, quindi voi giornalisti attenti a quelli che scrivete, sennò poi vi do addosso io a voi. È inevitabile se c'è un dipendente citato, uso l'avvocato, c'è la delibera, se c'è un dipendente che serva un incarico, un legale da parte dell'ente, perché dipendente. perché quello che, la ragione per cui io ho chiesto, che voglio sapere nome e cognome, cosa è stato scritto in via formale come consigliere, è voglio sapere esattamente le citazioni, cosa hanno scritto, cosa hanno insinuato, chi sono le persone, per farmi un'idea, per poi mantenere segreto l'ufficio, per comunque dare, avere una coscienza piena di quello che è la legittimità di una delibera, perché altrimenti resta il dubbio ai cittadini che il sindaco o gli amministratori potevano incaricare un avvocato privato. Sono d'accordo, Giulia, nel dire che io metto in preventivo una determinata spesa, ma non è che io spesi, che c'è un'assicurazione, siamo d'accordo, ma serve davvero una chiarezza di fondo su questo, perché anche verso di noi che non siamo della giunta.
Direi che abbiamo anche raggiunto un certo orario, se nessuno chiede più la parola, in effetti non ci sarebbe neanche più l'opportunità, visto che avete già parlato per ben due volte, almeno i capigruppo. Io direi di passare la parola al sindaco per la risposta finale e poi passiamo ai voti.
Certo. Allora, cerchiamo di tirare un po' i fili. Allora, io partirei da un assunto che lo ribadisco, oltre ad averlo anche detto in apertura, sulla legittimità politica della Giunta di deliberare delle scelte, degli indirizzi di tipo politico. Gli indirizzi di tipo politico vengono dati dalla Giunta perché è alla Giunta che spettano tutta una serie di attività e di delibere. Il Consiglio Comunale ha altre, deve fare anche altre cose, non questo. Quindi sulla questione del, sul ritirare questa delibera facendola, ipotizzando che non ci sia legittimità nell'averla fatta, è priva di qualsiasi fondamento. Per cui la delibera di Giunta è legittima, è legittimata la Giunta ad averla assunta e a dare un proprio indirizzo politico. Quindi sgombriamo il campo da questo tentativo, diciamo così, di confondere quelli che sono anche i ruoli, che sono specifici e molto chiari, politici entrambi, ma c'è un ruolo della Giunta e un ruolo del Consiglio Comunale. Alcune altre cose, prima di dare risposte anche in merito a richieste specifiche reiterate, un po' in modo particolare dal consigliere Boldrin, su un'altra parte delle richieste. Ecco, io l'hanno già detto anche i consiglieri, in parte credo, insomma, anche se in modo diverso, anche alcuni consiglieri di opposizione, c'è una grande differenza tra il diritto di critica dato a tutti, anche a noi, anche la maggioranza ha diritto di critica nei confronti dell'opposizione, quando anche in Consiglio Comunale è un diritto che è di tutti i cittadini, quindi in base alle occasioni, alle opportunità, ai moventi, ognuno di noi può dire, può criticare, può dire, diciamo, tutto quello che vuole. Il limite che noi ci siamo sentiti, che per noi è stato invalicabile, per noi amministratori, è stato quello di fare delle ipotesi, cioè dell'ipotesi di leggere con un moltiplicatore infinito, che è un social network, perché voi sapete, io è più di un anno che non ci vado più e non ci andrò neanche mai più, forse io probabilmente sono di una generazione che non è mica tagliata per Facebook, è un moltiplicatore infinito, perché? Perché ad ognuno che legge ha 500, 1000 amici, cioè in un attimo, in un nanosecondo c'è una diffusione di qualunque cosa venga scritta. Il limite che noi abbiamo individuato, che per noi è stato invalicabile, è quando abbiamo letto che buttato su quel profilo, buttato lì, che noi, cioè l'ipotesi, cioè scritta come effettivamente per dare un messaggio a chi leggeva, di queste persone nel ruolo che ricoprono, perché si parla di sindaco piuttosto che di funzionari, quindi di persone che hanno responsabilità, che hanno, rallentano la ricostruzione perché hanno degli interessi privati, leggasi vanno avanti solo a determinate condizioni, solo per qualcuno. Il comune di Novi è soggetto a delle indagini e arriveranno bene anche le conseguenze, vi risparmio, cioè tutta una serie di elementi che abbiamo ritenuto che fossero lesivi non delle persone in quanto tali, che si chiamano Turci Luisa piuttosto Pinco Palla, ma del ruolo che queste persone, della sedia sul quale sono sedute, perché in questo momento noi rappresentiamo tutti i cittadini, sia coloro che la pensano come noi, sia coloro che non la pensano come noi. Quello che a nostro avviso va tutelato è, e l'ho anche detto prima, è il ruolo, è il fatto che i cittadini debbono non vedere l'inerzia dei loro amministratori di fronte ad affermazioni di questo genere. Perché il continuare a tacere, a, come dire, a mettersi sempre nel mucchio, lo ribadisco, in un paese dove la politica e i politici sono diventati sinonimo di ladri, di malversazioni, perché comunque ogni giorno il cittadino mediamente legge che in qualunque luogo della politica, dell'amministrazione, in tutti i livelli purtroppo delle istituzioni, quello che viene fuori sono degli amministratori, cioè si dà quasi per scontato. Uno legge che in quella regione, in quel gruppo consigliare piuttosto che in tutti, si operano dei furti a danno della pubblica amministrazione, si usano i soldi pubblici per interessi privati. Ecco, di fronte a questo, noi che non siamo di quella parte lì e non siamo come quelle persone lì, l'abbiamo voluto ribadire. Una cosa del genere, guardate, non ha voluto e non vuole essere persecutoria verso chi l'ha scritto, ma vuole essere un punto fermo. Vuole essere una linea oltre la quale noi non siamo disposti ad andare. Tutto il resto, guardate, esattamente come prima e più di prima, però quel principio dell'onestà, della trasparenza, e tra l'altro mi permetto di dire che se qualcuno è incuriosito e si va a vedere sul sito del Comune di Novi, lo paragona a qualsiasi altro sito sulla trasparenza delle spese dei soldi pubblici, guardate, al punto tale di essere soggetti anche, come dire, talmente sovraesposti, per cui le critiche fioccano anche di più, perché tu hai dei termini di paragone, perché leggi delle date, perché vedi degli importi. Io sfido chiunque andare a trovare, almeno nell'area del cratere, visto che parliamo di ricostruzione, un altro comune che si è esposto in questo modo, in questa misura, per dare conto di come, di quando e in con che modalità vengono spesi i soldi pubblici. Allora, se questa è la linea, noi su questa siamo rimasti. Poi, guardate, l'opinione che può avere Mauro, consigliere Fabbri, scusami, sulle modalità, si poteva. Noi abbiamo ritenuto che un'amministrazione debba fissare un punto, non attraverso un comunicato stampa. Scusatemi, un comunicato stampa si usa per altre cose, non si usa per un principio come questo, che per noi è importante. Nello stesso tempo, come dicevo prima, non c'è la voglia, una mania persecutoria oppure un obiettivo persecutorio, tant'è che all'avvocato non abbiamo detto vai e querela, abbiamo detto no, noi crediamo che quelle persone possono anche, come dire, avere scritto quelle robe lì perché davanti a un computer dove ti sembra di avere il mondo in mano, forse si sono lasciate anche trascinare, forse non hanno valutato appieno il peso di quello che scrivevano. E abbiamo detto all'avvocato, manda una lettera dove chiedi che, come dire, pongano fine alla questione e anche, come dire, diano un segnale a questo comune che poi non volevano scrivere quella roba. E come ho detto, una di queste persone ha già risposto dicendo all'avvocato io sono disponibile a fare una lettera, cioè al punto tale che abbiamo anche detto all'avvocato se può essere d'aiuto, perché guardate, da una parte, proprio perché noi ci siamo sentiti così male di fronte a questa cosa, ci siamo anche un po' messi dall'altra parte, abbiamo detto, pensato, che se per queste persone può anche essere difficile ammettere, giustificarsi, scusarsi, abbiamo anche detto all'avvocato ma siamo disposti a mantenere l'anonimato, non vogliamo però che venga ribadito che il punto fermo è quello lì, anche in modo anonimo, con la possibilità naturalmente una lettera di scuse, tre righe di scuse dicendo mi sono sbagliato, non volevo dire quella roba e mi scuso con il comune di Novi di Modena, dobbiamo anche poterle rendere pubbliche. Quindi abbiamo cercato di metterci da entrambe le parti, sapendo come questa cosa ci ha fatto veramente fissare un punto di arrivo, che è quello lì. Quindi questo è il meccanismo che adesso è in atto, con la prima risposta, non tutte le persone hanno ancora ricevuto la lettera, quindi anche l'avvocato, come dire, ritiene che ci possano essere le condizioni, come per la prima che ha risposto, anche delle altre, di chiudere questa vicenda qui, però fissando un punto fermo. L'ultima cosa che volevo dire, poi dopo arrivo alla chiusura, è quella che io lascio, come dire, non faccio commenti sulla difficoltà dei cittadini in questo momento e anche negli anni che verranno, perché non facciamoci illusioni che sia il momento che finisce, perché fra due anni, in maggio dell'anno prossimo, come dire, abbiamo sempre dei rinnovi da fare. Ecco, io credo che ci sia certamente un mix di problematiche che aggravano nell'area del cratere il livello psicologico delle persone, di tutti noi, di tutte le persone coinvolte. Però questa è una cosa diversa. Cioè, se vogliamo parlare delle difficoltà psicologiche, non è su questo tema. Qui non è una difficoltà psicologica. Qui è stato una roba fiondata lì molto grave. Allora, dividiamo un pochino le cose, perché altrimenti il fatto che i medici rilevino queste fragilità, guardate, abbiamo istituito un servizio di supporto psicologico praticamente subito dopo il sisma, è tuttora attivo, quindi non è che noi siamo come voi fuori dal mondo, voglio dire, e non è neanche purtroppo magari riuscissimo con averla già risolto, risolverla, cioè purtroppo è un tema che ci porteremo dietro per parecchio tempo. Quindi io però, ecco, su quella questione di questa sera, la discussione di questa sera verte su questo, tutto il resto ne vogliamo discutere, ne possiamo discutere un'altra volta, ma non mischiamo tutto perché altrimenti si crea confusione. Mi dispiace, anche se l'avevamo in parte valutato, che poteva avere un effetto abbastanza dirompente questa roba, perché i cittadini italiani non sono, ripeto, non sono mica più abituati a gente che dice, oh ragazzi, io faccio politica, vi amministro, ma sono una persona onesta. Non ci sono mica più abituati. Se uno come noi dice, adesso lì ti fermi, no, loro, ma non vuoi più che parlo. No, io voglio che tu cittadino parli e mi dai, anche mi critichi, magari, perché ci aiuta ad andare avanti, anche se non siamo d'accordo. Però tu cittadino devi anche sapere che non mi dici che io sono un ladro, che io prendo, arrivi a ipotizzare che io prenda delle tangenti per mandare avanti la ricostruzione. Questo non te lo permetto, perché se hai delle prove, tu mi denunci, altrimenti non lo fai più. Ti scusi, io non ti porto in tribunale, però le scuse le pretendo. Ecco, questo è il punto. Ciò detto, è stata, ripeto, reiterata la richiesta e chiedo, guardate, ve lo chiedo ancora, chiedendovi di considerare le cose che vi ho detto adesso rispetto al mandato che abbiamo dato all'avvocato, di volere, cioè la richiesta dei nomi da parte di qualcuno. Ecco, se convenite con noi, o potete farlo, che come dire, questa vicenda si chiuda, come sembra, con le scuse delle persone coinvolte, che come ha detto Mauro non sono tante, peraltro gliel'ho detto in un'altra occasione, quindi ribadisco che sono poche persone, ma è il moltiplicatore, ci siamo capiti, non sono il numero delle persone che diventa 500, 1000, 1500. Se volete, come dire, consentire anche a queste persone di poter portare, chiudere la vicenda con delle scuse normali e tranquille l'amministrazione, che poi noi pubblicheremo, e volete evitare porte chiuse, poi dopo si chiudono le porte, si può dire di tutto, però se vogliamo chiuderla in un modo più tranquillo, ecco, evitiamo di fare nomi, cose di quello, anche tutte, poi dopo ognuno di voi quando va a casa stasera se lo va a vedere, se lo trova, perché come diceva Marina è ancora tutto lì, non è stato tolto niente, per cui è tutto dove era prima, se le va a vedere, ed evitiamo le porte chiuse, tutte queste robe qui. Le ragioni sono quelle che i cittadini che sono qui presenti stasera hanno sentito, le abbiamo ribadite. se chi l'ha chiesto mi torna a dire no, noi vogliamo, noi chiudiamo le porte e lo facciamo. Vi chiedo la possibilità di chiuderla, ma salvaguardando, come dire, in un rispetto forse molto sentito anche da noi di queste persone che, come ha detto la persona che ha telefonato all'avvocato, è molto molto dispiaciuta, che gli ha detto: io non mi sono resa conto davanti a quel intanto che scrivevo della gravità delle cose che ho scritto, sono molto dispiaciuta, molto addolorata, perché in effetti tra l'altro quella persona non sappiamo neanche chi è, non ci conosce niente, non sappiamo niente, una persona, quindi voi capite che, ecco, ora ci siamo fatti carico anche di consentire una via di questo genere. Ditemi che cosa volete fare rispetto a questa richiesta.
Io ripeto quello che ho già detto, abbiamo fatto un'interpellanza, non ci interessa sapere i soggetti, ci interessa sapere invece il contenuto, perché è vero che possiamo andarli a vedere, fra l'altro io non capisco perché questi messaggi sono ancora lì, visto che si può comunque inviare una segnalazione anche da parte di chiunque, anche da parte vostra, perché non avete segnalato un messaggio offensivo per farlo rimuovere? No, non sto dicendo che è colpa vostra, però vi chiedo perché... Non vi siete mossi per rimuovere questi messaggi e per smontare anche questa cosa. È un modo anche quello per smorzare la cosa. E poi chiaramente è chiaro che Facebook, così come altri blog in generale, gli spazi pubblici su internet sono diventati i nuovi bar, dove le persone non parlano perché non si può parlare, ma scrivono come dicendo quello che pensano.
La colpa è mia.
Ci sono due interpellanze e un ordine del giorno, quindi almeno quattro. Io avrei diritto a quattro interventi.
Io l'ho
specificato quando ci siamo trovati prima. Basta che non togliete spazio agli interventi, quindi vorrei finire. Allora. Io l'ho detto. Io l'ho detto con la Presidente del Consiglio, qui dopo...
Guerra, scusi, è già intervenuto due volte sulla sua interpellanza, quindi al di là di questo dovrebbe passare alla dichiarazione di voto.
Ripeto, ci sono due interpellanze
per quanto riguarda
e un ordine del giorno.
Poi l'ordine del giorno che eravamo rimasti d'accordo. Un momento, non l'abbiamo ancora fatto l'appello, in effetti. L'ultimo intervento del sindaco ha chiesto questa cosa a voi. C'era da rispondere solo quello, perché allora se facciamo un altro intervento mi fai richiamare. Ti devo richiamare
perché penso di averne diritto, poi mi sembrava che fossimo anche d'accordo in questo senso. E quindi voglio dire che sia legittima questa delibera, lo dice il sindaco, che sia lecita è da vedere, insomma, c'è una differenza. E poi si diceva che forse non hanno valutato appieno quello che hanno scritto, forse voi non avete valutato bene quello che avete deliberato. Quindi io vorrei, per questi motivi, io vorrei capire esattamente le frasi incriminate, quali sono, per avere un'idea chiara in merito a quanto, senza bisogno di secretare il consiglio, senza bisogno di mandar via nessuno, si possono dire, visto che sono ancora su internet, diciamole.
Sarebbe praticamente da dare risposta alla domanda che ha fatto il sindaco. Mi sembra che Guerra
Condivido senza nomi i contenuti, al limite, cioè giusto per avere un po' di sostanza.
Allora, noi abbiamo stampato naturalmente tutto cancellando i nomi. Io direi, chiedo al segretario, faremo le fotocopie, adesso ne abbiamo una copia sola, prima della chiusura del consiglio consegniamo ai consiglieri comunali l'elenco, va bene? Ah, beh, scusami, no, mi sono confusa io. No, scusa. Allora, facciamo tutte le fotocopie. Sì, allora sospendiamo un attimo. Avete... Quindi io adesso invito a esprimere la vostra...
opinione in merito? Bisogna che loro dicano se sono soddisfatti o no. Sì, l'opinione
sulle due interpellanze.
Sì. Sulla risposta alle due interpellanze, prego, passo Boldrin. Sì.
A questo punto mi ritengo soddisfatto, perché comunque è stata data un atto completo.
Grazie Boldrin. Interpellanza Guerra, prego.
Sono soddisfatto anch'io, era quello che chiedevamo, abbiamo potuto leggere di cosa si tratta e abbiamo un'opinione chiara adesso.
Bene, a questo punto passiamo all'appello, vista l'ora tarda, prego segretario.
Che ore sono?
Sono le 10:20, sì, 22:20.
Puoi chiedere che faccia un silenzio fuori?
Sì. Turci, Argenton, Benzi, Bulgarelli, Cesari, Cogato, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli,
no.
Fabbri, Guerra, Ferraresi, Boldrin. Ah, non l'avevo sentito.
Bene.
Cominciamo. L'ordine del giorno.
Allora, adesso passiamo alla votazione dell'ordine del giorno. Aspetta che ce l'ho qui.
Le dichiarazioni di voto.
Ah, giusto. È vero. Allora... possiamo passare alla dichiarazione di voto per quanto riguarda l'ordine del giorno. Passo la parola ai capigruppo, che quindi... Prego.
Allora, io chiedo 2 minuti per motivare, visto che abbiamo letto solo ora i dialoghi nello specifico. Allora, per quello che ho letto, mi sembra di poter... sostenere senza problemi che la reazione della Giunta è stata oltre che eccessiva rispetto a quanto scritto. Aggiungo che, visto che sono stati tirati in ballo anche livelli nazionali, eccetera, voglio dire che se la gente, ci si può chiedere se la gente è così frustrata e così forse anche ce l'ha con l'amministrazione, può anche darsi che in certi casi e le persone, ma anche voglio dire l'opposizione in genere, sia stata esclusa, non sia stata coinvolta abbastanza, e questo può aver generato frustrazione, può aver fatto pensare che se la Giunta, se l'amministrazione vuol fare di testa sua, come ha fatto per la maggior parte della parte di emergenza, diciamo per un anno e mezzo dopo il terremoto, può darsi che questa condizione abbia creato dei sospetti nella gente, e questo è una conseguenza di un modo di amministrare che avete avuto fino a ieri, ecco. Non voglio dire che la colpa è vostra, quello che è stato scritto, eccetera, ci sono delle frasi pesanti, ma da qua a muovere un consiglio comunale, a fare una delibera, a muovere un avvocato, eccetera, io penso che sia ce ne passi un mare. Quindi questo malcontento va accettato più che soppresso, va accettato e va capito. E la reazione a questo tipo di malcontento sicuramente non è un'azione di forza che può placare questo tipo di cose, perché può servire come monito a non a sedare gli sfoghi su Facebook, ma questo tipo di azioni secondo me non sono sul lungo termine, almeno non sono costruttive e non sono positive nei confronti dello stato psicologico delle persone in questo momento. Quindi noi capisco tutto, capisco che la Giunta è chiaro che si è sentita presa in causa e che ha voluto dare un segnale, ma io penso che si poteva fare diversamente, si potevano segnalare queste discussioni, si poteva prima cercare un contatto con queste persone e fare in modo che la cosa non montasse. Con il pugno duro, come è stato usato, l'impressione che è stata data e che tutti i cittadini hanno recepito è stata quella di voler zittire che questo, quello che ho letto io, sono, la maggior parte sono critiche, ci sono un paio di esternazioni sopra le righe, ma se vogliamo vedere qualunque pagina di un amministratore pubblico, anche nazionale, prendete la pagina di Letta, ci sono degli insulti ma molto molto peggio di questi, quindi dovremmo stare tutti i giorni a zittire la gente. Io non penso che sia il modo per farsi capire, per farsi stimare. Quindi la, sì, un conto, voglio dire, un conto è l'autorevolezza e un conto è l'autorità. Quindi su questo l'amministrazione fa capire chiaramente la parte in cui vuol stare. Noi voteremo a favore dell'ordine del giorno proposto dal progetto comune per quanto detto finora.
Grazie Guerra. Prego Boldrin.
Sarò sintetico. Voto a favore, motivo il voto a favore, anche se condivido in realtà in parte il malessere percepito leggendo queste cose, perché dopo quando ho visto le fotocopie ho capito di cosa si parlava e anch'io effettivamente quando ho visto ho detto qui si dà, cioè, è nauseante. D'altra parte ritengo anche che forse si poteva magari contattare le persone prima in via informale. Poi io ok.
Prego Fabri.
Beh, noi sicuramente in quanto proponenti siamo i primi a difendere quello che abbiamo scritto. Nella discussione stasera comunque ho avuto modo di approfondire e capire, questo sicuramente voglio dire vi comprendo. Dall'altra parte purtroppo riconosco che questa amministrazione è una situazione difficile, però in qualche modo, specialmente nei social network, pilotare e indirizzare quelle che sono le modalità di espressione, secondo me, è impossibile. Poi è chiaro che c'è un limite a tutto e questo limite è soggettivo. Sicuramente il nostro ordine del giorno, non so se è già stato messo su internet, ma però visto che dice anche che il progetto comune condanna nel modo più fermo quelle forme di proteste, dissenso, ovunque comunque espresse, che siano ingiuriose, offensive, eccetera, eccetera, sicuramente questo ci sarà e sarà evidenziato. Io confido anche che quanto ho sentito dire dal sindaco, cioè che questa azione nasce per un numero limitato che vuole rimanere quel numero di persone, venga in qualche modo formalizzato, perché la delibera così com'è non pone limiti a se stessa, quindi ci preoccupava anche, uno dei motivi per cui ci siamo mossi, che potesse essere un qualche cosa che poi si prorogasse nel tempo, quindi sarebbe importante che questa cosa venisse in qualche modo poi formalizzata per dare una fine a questa cosa e fare in modo che rimanga un esempio e non un metodo. Quindi da questo punto di vista spero che sia quello che vedremo nei prossimi giorni. Sicuramente questo ordine del giorno nasce da un metodo che non abbiamo condiviso e quindi sicuramente su questo rimaniamo a favore e noi stessi l'abbiamo proposto. Torno a dire che forse occorrerà da domani anche per questa amministrazione lavorare su ciò che c'è dietro, perché queste persone, così come oggi magari hanno fatto valutazioni così antipatiche, domani probabilmente cambiando le cose le faranno esattamente l'opposto, così sono i rumor su internet.
Prego Benzi.
Ma io partirei da alcune cose, cioè qua si parla di strumentalizzazione, io direi che in certi casi l'opposizione è brava a strumentalizzare, siete stati bravi a prenderla subito e a portarla in giro, a portarla su tutti i giornali e a diffonderla. Un'altra cosa mi dici tutti i cittadini, ma tutti i cittadini dove? Ma tu vieni, prova a venire a Sant'Antonio, io ho parlato una volta sola e quindi questa è la seconda, io ho parlato una volta sola e ho diritto a parlare prima di dare la dichiarazione di voto. Tu vieni a Sant'Antonio sai chi lo sa, quasi nessuno, se non la portate voi.
Sauro,
sì,
Sauro.
L'hai fatto anche tu, sì. Prima l'intervento, l'ha fatto lui, lo faccio anch'io. Devo motivare perché dico di no, giusto? No, perché tu hai diritto a parlare, io no. Quindi siete stati bravi a strumentalizzarla, vi siete portati anche i politici, e poi dopo i politici non votano gli emendamenti a pro del terremoto in commissione bilancio alla Camera. Prova ad andare a vedere. Quindi per tutte queste cose, i sospetti noi non li abbiamo, siete stati bravi voi a informare i giornali, andare sui giornali, a scrivere e a dilungarlo. Io sono un paio di mesi che sto lottando per portare il giro d'Italia Nuovi e non ci riesco, ma una volta che ci sia stato qualche giornale che mi abbia scritto due frasi in più, non interessa a nessuno, interessa di più andare a dire quello che fa la Giunta e a portare avanti questi sospetti. Il malcontento in questo momento sulla politica ce l'hanno tutti, è sulla bocca di tutti, ma non è colpa soltanto del terremoto, è colpa di una crisi economica che sta esaurendo, noi tutti siamo esauriti attorno a questa crisi, chi ha dei problemi, chi è senza lavoro, chi è in cassa integrazione, gli sta finendo la cassa integrazione, vuoi che parli bene della situazione politica, vuoi che parli bene di chi amministra, certamente no. Noi ci mettiamo dentro anche un terremoto con tutte le sue problematiche, ma una volta che mi senta dire ma dobbiamo andare a vedere il perché questi mood, la ricostruzione è lenta o perché è lunga o perché per dare delle risposte ci vuole del tempo, potreste dire tranquillamente perché bisogna controllare, ci sono le pratiche da fare, invece che senta uno una volta dire no, è colpa dell'amministrazione che sono lenti e che lavorano poco. Quindi anche per questi motivi, e chiudo, perché sennò dopo il Presidente mi sgrida, noi chiaramente voteremo contro questo ordine del giorno.
Grazie Benzi. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Direi che viene respinta. Allora, direi di passare la parola e di fare accomodare la signora...
Aspetta che votiamo, abbiamo detto quello sulla sentenza.
Ah, votiamo prima, sì. È vero, siamo andati d'accordo di votarlo, dato per letto, è vero? Arrivo. Oddio, non ce l'ho più questo. Ordine del giorno su solidarietà ai comuni alluvionati della Sardegna, salvaguardia della popolazione dai rischi presenti sul territorio comunale e vincoli del patto di stabilità. Chi è favorevole? Alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? È stato votato all'unanimità. Sì. Bene, allora, come d'accordo, passiamo ai punti 1, 2, 3 dell'ordine del giorno e prego di accomodarsi la signora Mara Pivetti, dove adesso le lasceremo il posto. Prego. Che illustrerà, li leggo tutti e tre?
No? Solo uno, sul numero uno lei.
Ah, sì. Ok, chi sono gli altri? Non dovevamo mettere
faccio io.
Ah, fai tu. Prego, si accomodino i consiglieri. Ma non. Signori, vi chiedo un attimo di attenzione, vista anche l'ora. Boldrin, lei si accomoda o esce? Stiamo trattando un ordine del giorno. Beh, ma io non mi interessa. Lei si accomoda o esce? Dobbiamo prima illustrare l'ordine del giorno, poi è sulla ricostruzione, norme di specificazione per l'attuazione degli interventi sugli edifici del territorio rurale soggetti a tutela del PRG a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. Do la parola alla signora Mara Pivetti. Il
microfono gli do il mio.
No, va benissimo, bastava Mara.
Allora vi ho fatto distribuire.
Ma bisogna però che registriamo.
Sì,
devi.
Ah,
devi
perché scegliere. Preferisco stare in piedi. No, scusate.
Mettitelo
comodo. Ho la voce abbastanza forte, quindi spero che si registri. Allora, ho distribuito questi schemi perché i capigruppo li avevano già, però visto che è un atto molto tecnico, magari anche difficile da capire, preferisco che abbiate uno schema sotto in modo che potete seguire meglio quello che dico. Cercherò di essere più semplice possibile nel linguaggio, ma purtroppo è un atto molto tecnico e quindi non vi prego poi a fine dell'illustrazione qualsiasi cosa che non vi sia chiara di chiedere ovviamente delucidazioni. Allora, faccio una premessa. La normativa a cui facciamo riferimento stasera in realtà sarebbe oggetto prevalentemente del piano della ricostruzione, però abbiamo deciso di anticipare una serie di norme perché si sentiva l'urgenza, in particolare dal territorio, dagli operatori agricoli sul territorio, di dettare delle norme che consentissero il decollo di alcuni interventi. Anche in anticipazione del piano della ricostruzione. Questo fortunatamente ci è consentito dalla legge, forse ci siamo allargati un po', ma ritenendo di poterlo fare perché parliamo anche di edifici gravemente danneggiati. Un'altra premessa che voglio fare è questa, questa è solo un'anticipazione. È in corso e si sta concludendo un censimento di tutti gli edifici vincolati sul territorio, vincolati dalla pianificazione, quindi vincolati dal piano regolatore, su tutti gli edifici appunto vincolati dal piano regolatore del territorio. Perché è vero che la legge regionale 16 del 2012 prevede che i cittadini proprietari di edifici con vincolo, se gravemente danneggiati, possano richiedere la revisione del vincolo. Ma è anche vero che a fronte di magari 30 richieste, che sono più o meno quelle che abbiamo adesso agli atti, in realtà ci siamo resi conto che il censimento, o meglio i vincoli che erano stati apposti col piano regolatore nel 99, probabilmente, cioè, o meglio, ce ne siamo già resi conto che una serie di edifici hanno vincoli inesistenti, così come invece ci sono edifici che in teoria avrebbero dovuto avere dei vincoli maggiori rispetto, parliamo di pochi casi naturalmente, però rispetto a quelli che sono stati assegnati. E quindi è sorta la necessità di fare il censimento di tutti gli edifici vincolati per valutare quindi non solo le richieste dei privati, ma un aggiornamento da parte nostra di tutti quelli anche non soggetti a richiesta, proprio per andare a fare una sorta di pulizia del piano regolatore e capire quali già noi potevamo togliere perché non più attuali, perché magari erroneamente contrassegnati nel 99 o perché da rivedere semplicemente. Quindi il censimento in fase di completamento e è tornato.
Sì, è tornato. Posso.
Quindi abbiamo deciso di così consentire anche un po' prima di anticipare alcune norme che sono a favore di alcuni interventi da parte di una serie di interventi da parte di agricoltori. Sto parlando prevalentemente di agricoltori che ovviamente hanno edifici gravemente danneggiati e che quindi con queste norme possono quantomeno anticipare la fase di progettazione per decollare un po' prima rispetto a chi invece per forza dovrà aspettare il piano della ricostruzione. Dico per forza perché la legge 16 del 2012 definisce proprio quali sono gli ambiti che sono soggetti al piano della ricostruzione e quindi per quelli che hanno i vincoli maggiori per forza di cose è necessario andare al piano della ricostruzione. Colgo l'occasione per dire, perché forse neanche il sindaco lo sa ancora, ma oggi ne abbiamo avuto conferma che la scadenza del piano della ricostruzione verrà spostata al 30 di settembre con l'approvazione del 2014, con l'approvazione della legge di stabilità regionale. E nella stessa legge di stabilità regionale c'è un'altra modifica della legge 16 riferita proprio al territorio rurale, e dove viene, lo anticipo, ma è già è un testo già licenziato dalla Commissione, quindi presumo che vada a buon fine, dove alla parola rurali nel testo dell'articolo 9 si va a sostituire edifici in territorio rurale. Non è indifferente questa differenza, perché i rurali sono esclusivamente quelli che hanno le caratteristiche di ruralità. Edifici in territorio rurale significa tutti. Quindi nel primo caso erano riservati solo gli operatori agricoli, nel caso di modifica verrà riservata a tutti i proprietari di edifici in territorio rurale. Quindi questo per dire anche come il tempo a volte consenta di modificare le norme, di adattarle alle esigenze dei cittadini. Allora, provo a illustrare le norme, poi ripeto, quando ci sono domande e non capite quello che dico, insomma, se non mi esprimo bene, in modo da essere compresa da tutti, fate pure domande e rispondo tranquillamente. Allora, l'atto di le norme si compongono di tre articoli, io penso che tutti voi li abbiate avuti, li abbiate letti. Il primo non stiamo a illustrarlo perché è semplicemente l'ambito di applicazione della norma, e quindi ci siamo già detti, parliamo degli edifici vincolati in zona agricola. E il succo dell'articolato sta nell'articolo 2 e nell'articolo 4 prevalentemente. Nel primo schemino che vedete c'è una prima colonna a sinistra che parla degli edifici crollati o demoliti per ordinanza ai fini della tutela della pubblica incolumità, e questo è prevalentemente l'oggetto dell'articolo 2. Gli articoli 3 e 4 riguardano le altre due colonne, cioè gli edifici gravemente danneggiati oppure danneggiati ma con un livello di minor danno. Per quanto riguarda gli edifici crollati o demoliti per ordinanza, la legge 16 già definisce che il vincolo si intende decaduto. Qualora sussistesse un vincolo, quel vincolo si intende decaduto. Si era profilata una problematica di interpretazione di cosa si intendeva per interamente crollato. Successivamente la struttura commissariale, con l'ordinanza 60 all'articolo 12, ha definito cosa si intende per interamente crollato. E vado a citarlo, ma comunque sostanzialmente viene declinato, magari spiegato ancora meglio nelle norme, ma sostanzialmente si intende che le strutture portanti verticali dell'edificio siano crollate per più del 50%, coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura, quindi coinvolgendo la prevalenza dei solai e della copertura. E pertanto si deve attestare che l'edificio ha subito un'irrimediabile compromissione delle caratteristiche storico-architettoniche, tipologiche e testimoniali. Allora, poiché non sempre gli edifici che hanno subito gravi danni possono essere ricondotti a questa definizione, almeno a prima vista, servirà la perizia di un tecnico che attesta questa condizione. In questi casi vedete immediatamente che a discendere dalle due nella prima colonna, la fase della ricostruzione può avvenire anche, questo già per legge, con la modifica della sagoma e del volume. quindi anche con una riduzione dei volumi. In questo caso la legge dice che la ricostruzione deve avvenire con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive. Questo è un assunto della legge, ripeto. Quindi gli edifici per i quali il vincolo è perduto ai sensi di legge, è decaduto ai sensi di legge, per questi è già possibile ora, anzi da tempo, effettuare una totale demolizione e ricostruzione anche modificando la sagoma e il volume, ma purché vengano mantenute le tipologie costruttive, le caratteristiche architettoniche, anche materiche, tipiche del paesaggio agrario padano, per farmi capire. Quindi, da questo punto di vista, cosa dice la legge 16 ancora? Dice che il comune può andare a definire con un atto deliberativo come come si possono tradurre in progetto queste caratteristiche che vi ho detto. Allora, premetto che prima di questo, cioè noi avevamo già predisposto questo atto, ma comunque nel frattempo sono uscite le linee guida della regione che hanno, non so se qualcuno ha avuto già l'occasione di vederle, sono pubblicate sul sito della regione, la sezione paesaggio, si chiama Paesaggi da ricostruire, linee guida per la tutela e la valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana. Sono linee guida, non sono norme cogenti queste, però sono linee guida che vanno a enunciare qual è, secondo la nostra regione, la possibilità di tutelare il paesaggio agrario rurale pur consentendo modifiche del patrimonio edilizio esistente. Una serie di criteri che vedrete enunciati qua, che avete visto enunciati in questo atto, sono ribaditi anche nelle linee guida regionali. Quindi diciamo che c'è sintonia da questo punto di vista con quello che propone l'amministrazione e quello che la regione ha teso indicare a tutte le amministrazioni non solo del cratere, perché ci sono due linee guida, una è quella per la ricostruzione, ma ce n'è un'altra pubblicata sempre sul sito, che è le linee guida in generale per gli interventi nelle zone agricole. Diciamo che questa contiene ulteriori specificazioni idonee proprio alla ricostruzione, ma comunque questo è un atto che si rivolge a tutte le amministrazioni del cratere, a tutti i professionisti e a tutti i liberi professionisti e a tutti i tecnici comunali. È una sorta di manuale di riferimento, ecco, ma non contiene obblighi, contiene buone pratiche, chiamiamole così. Okay. Allora, nei casi in cui viene appunto consentita la ricostruzione con riduzione del volume e della sagoma, e peraltro sappiamo che la legge consente anche lo spostamento del sedime, anzi non consente, obbliga, ove vi sia la possibilità, lo spostamento del sedime dell'immobile, cioè l'area in cui era edificato, nei casi in cui l'edificio sia in zona di tutela della viabilità e quindi nei 20 metri o 30 nel caso di ex strade statali di rispetto della viabilità, e quindi la norma dice dove è possibile, perché il proprietario ha terreno sufficiente per spostarsi fuori dalla fascia di rispetto, in quel caso il proprietario è tenuto a spostarsi fuori dalla fascia di rispetto. Analogamente nella fascia di rispetto di tutela dei corsi d'acqua, che per un regio decreto del 33 equivale a 10 metri dal piede dell'argine. Sono 10 metri di tutela di inedificabilità assoluta. Quindi qualora vi sia un edificio in queste condizioni e abbia la possibilità di spostarsi, è tenuto a spostarsi, lo deve fare sostanzialmente. Come? Il riferimento alle tipologie architettoniche compositive, quello che si va a proporre è sostanzialmente di mantenere la forma geometrica dell'edificio originario, ancorché ridotta, e di mantenere i rapporti proporzionali dell'edificio precedente. Sostanzialmente, vedete lo schemino, dal quadrato, dalla pianta quadrata, vado a ridurla in proporzione mantenendola quadrata, dalla pianta rettangolare vado a ridurla in proporzione mantenendola rettangolare. Questo perché nel nostro quotidiano, quando andiamo al lavoro, quando comunque ci trasferiamo da un luogo all'altro, nel territorio di appartenenza, siamo abituati a vedere quell'edificio in quella posizione, per le sue caratteristiche eravamo abituati a vederlo in quella maniera, e quello connota il paesaggio così come noi lo percepiamo. Il cambiare completamente la tipologia dell'edificio, le caratteristiche di quell'edificio, significa stravolgere il paesaggio. Se lo moltiplichiamo per n volte, significa che il paesaggio che siamo abituati a vedere tutti i giorni cambia completamente, e potrebbe generare anche situazioni di disorientamento in molti casi. Ci sono territori che sono stati devastati dal sisma, non sto parlando di altri contesti, dove sinceramente l'effetto dello spaesamento, termine che è uscito anche nei laboratori partecipati, è diventato veramente un serio problema. Quindi l'intento è quello di mantenere i valori identitari del territorio e di far sì che le persone continuino a percepire quantomeno lo stesso valore di paesaggio precedente al sisma. Ovviamente sono degli schemi, ogni progetto verrà valutato a sé. Ricordo che è entrata in vigore il 28 di settembre la legge regionale sull'edilizia nuova, la numero 15 del 2013, che peraltro prevede che siano soggetti al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esclusivamente gli edifici vincolati o dalla pianificazione, quelli di cui parliamo stasera, quelli in zona di tutela paesaggistica. Ricordiamo, per noi 150 metri dal piede dell'argine del fiume Secchia, del Fossa Raso e del Cavo Lama. Nonché ci vadano in commissione anche gli strumenti urbanistici. Questi sono gli unici tre ormai argomenti su cui la Commissione per la qualità architettonica e paesaggio si può esprimere. Quindi, nel caso di edifici crollati o demoliti per i quali il vincolo è decaduto, sono edifici che non sono più soggetti al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Pertanto, queste linee guida, insieme a quelle della Regione, fungono da riferimento per i progettisti e per i tecnici comunali valutatori. È per quello che dico che ogni progetto verrà valutato a sé, sostanzialmente, nel senso che dovrà corrispondere in larga massima a questi criteri. Poi ci sono sempre margini di tolleranza che vengono visti nel progetto, ovviamente. L'altro elemento, sempre legato sempre procedendo negli schemini, io vado un po' a braccio a raccontare perché faccio a illustrare perché mi viene meglio. E l'altro riferimento sul discorso delle proporzioni, anche quello è riferito anche alle proporzioni in altezza dell'edificio, perché è chiaro che se lo riduco in pianta, lo dovrò, per mantenere un rapporto armonico tra le dimensioni, dovrò ridurlo anche in altezza. Peraltro questo è uno degli argomenti più discussi, perché la paura del sisma spesso genera la necessità psicologica da parte dei cittadini di avere degli edifici solo al piano terra. Questo è un contrasto col paesaggio nostro, perché un edificio semplicemente solo al piano terra, generalmente un edificio che è un annesso, è un rustico, è un edificio per deposito di macchine agricole o fienile o quant'altro. Le abitazioni tipiche del nostro territorio sono sempre composte da più di un piano, piano terra e piano primo, quantomeno. Poi molte volte c'è anche un secondo e un sottotetto. Allora non si dice si deve mantenere assolutamente la stessa configurazione di prima, si può ridurre cercando di mantenere però le proporzioni dell'edificio originario, ovviamente in riduzione. Analogamente, se riduco l'edificio, anche le coperture dovranno avere una loro definizione, potranno essere a 4 falde o a 2 a seconda di come il progetto viene confezionato e mantiene dei rapporti armonici proporzionali. Sui materiali. I materiali, benché la norma dica con riferimento rispetto dei materiali della tradizione locale, abbiamo ritenuto che i materiali possano essere anche innovativi. In quale modo riusciamo a mantenere l'aspetto della il rispetto della tradizione locale? Il modo è semplicemente, secondo noi, quello di avere un edificio intonacato e tinteggiato. Quindi ben venga anche strutture portanti in materiali alternativi, alla muratura intendo ovviamente, purché l'aspetto esteriore dell'edificio sia quello tipico delle nostre zone, intonacato e tinteggiato. Direi che per quello che riguarda gli edifici che hanno perso il vincolo o per quelli che non ce l'avevano, perché attenzione, c'è anche questo aspetto, c'è tutto un patrimonio edilizio fatto di edifici che non hanno vincolo e che se si trovano in questa condizione di grave danno, anch'essi possono godere della riduzione del volume e della sagoma. Se poi invece andiamo adesso sugli edifici che hanno il vincolo, e adesso faccio una brevissima introduzione, voi vedete, questo è nell'articolo 3, sono elencati al punto 1 le tipologie di vincolo che contrassegnano gli edifici del nostro territorio. Allora sono 5, la 1, la 2A, la 2B, la 2C e la 3. Sono sigle, per voi sono sigle, però in realtà la 1 è restauro scientifico e su questi con un atto deliberativo del Consiglio non si può intervenire. Poi abbiamo la 2A e la 2B, che sono due categorie del restauro e sanamento conservativo. La 2A è una versione molto più vicina al restauro scientifico, la 2B è molto più vicina alla ristrutturazione edilizia. E oggi ci occupiamo di queste due categorie. La 2C è il ripristino tipologico, non ce ne occupiamo in questo atto perché il ripristino tipologico già per definizione di legge si occupa di edifici fatiscenti già oggi, già prima del sisma, e quindi in quei casi già era consentita la fedele ricostruzione dalle norme vigenti, comunque il fatto di poterli demolire e ricostruire completamente, per cui non c'è da intervenire in questo momento su questa categoria di vincolo. E poi c'è la 3, che è la ristrutturazione edilizia, che diciamo che è il vincolo di tutela di minor rango, di rango inferiore. Bene, con gli articoli 3 e 4, ma in particolare il 4, ci andiamo a occupare invece di quelli dove c'è il vincolo e che non si trovano nella condizione di crollo sostanzialmente, ma di grave danneggiamento. Allora, lo vedete nell'ultimo schema, direi. Sì. Nell'ultimo schema, quindi siamo nel caso degli edifici gravemente danneggiati. Un attimo. Nel caso degli edifici gravemente danneggiati, per intenderci quello che ormai tutti voi conoscete, che è il livello operativo E3, sapete che il livello E di inagibilità è stato declinato in 4 gradi di danno, e 0, e 1, e 2, e 3, quindi le 3 è quello più grave, che è appena prima del crollo sostanzialmente, e per questi edifici che hanno un livello operativo E3, sempre previa attestazione del livello operativo da parte di un libero professionista, questo è previsto per legge e quindi non è, è un assunto che lo prendiamo dalla legge direttamente. In questi casi la legge dice il vincolo è ancora operativo, perché è solo nei casi del crollato che è decaduto. Quindi ci siamo, quindi abbiamo detto, ci poniamo il problema, come consentiamo di intervenire in questi edifici? Fermo restando che per i vincoli con il restauro del sanamento conservativo la legge dice si va a piano della ricostruzione. Però, visto che noi abbiamo una graduazione e siccome parliamo di edifici gravemente danneggiati per il quale il tecnico ci verrà ad asseverare che è praticamente impossibile mantenerli in piedi e peraltro effettuare degli interventi di riparazione e riuscire a portarli a un grado di sicurezza elevato, è praticamente impensabile, è impossibile. Allora, in questi casi come si consente di intervenire con ancora il vincolo vigente? In questi casi allora sulla 2A è un vincolo molto elevato, non possiamo permetterci di dire nient'altro che in questo momento che si opera con le procedure ordinarie. Quindi se ci sono dei crolli parziali si possono ovviamente rimuovere le macerie, le parti crollate e andare a ripristinare le murature, ovviamente con gli interventi di miglioramento sismico che sono consentiti, e per il momento qui non possiamo fare nient'altro. Sugli edifici che hanno la 2B, quindi la versione del restauro e sanamento conservativo un po' inferiore, di minor rango, diciamo, si è convenuto che se il grado di danno è così elevato, sia possibile demolirli e ricostruirli mantenendo sostanzialmente il volume e la sagoma, ma consentendo un'operazione di completo rinnovamento edilizio, sino ad arrivare a dire che in particolare negli edifici con la porzione rurale ancora utilizzata dall'azienda agricola sia possibile persino andare a svuotare l'edificio, sostanzialmente nella ricostruzione consentire di non realizzare quanto c'era prima. La tipologia ricorrente sapete che è il classico avere la stalla, la stalla con i volti, i voltini, i pilastri al piano terra e il fienile a doppia altezza ai piani superiori. Allora in questo caso, se c'è l'azienda agricola, viene consentito di operare un ripristino edilizio tramite demolizione e ricostruzione, ma anche di non andare a ricostruire le partizioni interne del volume proprio per consentire una nuova fruibilità di questi immobili a fini rurali. Sappiamo tutti benissimo che la conduzione agricola moderna prevede mezzi di una certa dimensione, mezzi agricoli di certa dimensione, prevede i balloni di fieno che una volta con le balle si andava al primo piano, adesso con i balloni è abbastanza improbabile mettere sugli attuali fienili, anche solo per il mezzo meccanico che deve portare al primo piano, ma anche per i carichi enormi che portano queste balle al primo piano. Quindi si è detto bene, per favorire gli agricoltori è possibile ricostruire senza ricostruire le partizioni interne, e questo è ammesso sia negli A2B che negli A3 gravemente danneggiati. La differenza qual è tra l'A3 e la ristrutturazione edilizia, quindi il vincolo minore? La differenza tra i due interventi qual è? Che nell'A2B, che ripeto, è un restauro e risanamento conservativo, quindi è già molto tirato consentire la demolizione e ricostruzione, ma essendo gravemente danneggiato ci siamo sentiti di poterla proporre. La differenza è questa, che nell'A2B chiediamo che l'aspetto esteriore rimanga quello precedente. E quindi anche, allora faccio un passo indietro, ovviamente per consentire un volume vuoto ad uso agricolo dovrò usare tecniche costruttive anche nuove, quindi è consentito per le strutture portanti, sia verticali che di copertura, utilizzare anche tecniche moderne con materiali nuovi, ad esempio, ci sono degli esempi, ovviamente sia il cemento armato ma anche il legno, l'acciaio. Sugli A2B viene richiesto di mantenere l'involucro così com'era prima, quindi in muratura. E poi con gli apparati decorativi che magari erano preesistenti, che ne so, cornici marca piano piuttosto che archi, grandi aperture, e comunque sia riconoscibile il volume precedente. Sugli A3, che è un vincolo inferiore, è consentito, oltre alla struttura portante, anche la struttura di chiusura del volume, purché sia intonacata e tinteggiata. Quindi ci sembra di... noi abbiamo incontrato già alcune aziende agricole, le aziende agricole molte volte, se c'è un operatore agricolo abbastanza sensibile anche al contesto in cui opera, sono loro stessi che tengono a ripristinare il volume che avevano e anche a mantenere le dimensioni e le caratteristiche. E già con tre aziende agricole abbiamo avuto una risposta positiva su questo tipo di impostazione. Loro stessi sono affezionati ai loro volumi, ai loro edifici, al loro paesaggio di riferimento. E quindi siamo certi che questa norma, per i casi che abbiamo, di cui abbiamo avuto richiesta, sicuramente risponderà in questo modo in tempi rapidi a dare soluzioni. Nello schemino finale, ecco, vedete, c'è una piantina dove si vede un classico fienile con la stalla e poi vedete quello dipinto in azzurro come possa essere eventualmente svuotato. Ovviamente magari ci sono dei pilastri all'interno oppure no, ma questo, ripeto, fa sempre parte del progetto che ci verrà presentato. Però è un intervento che viene consentito. Dunque, stavo guardando se mi sono scordata qualcosa. Niente, per quello che riguarda invece gli edifici con un livello operativo inferiore alle 3, quindi non gravemente danneggiati, in questo momento continuano a valere le norme di piano regolatore e quindi si interviene con gli interventi prescritti dalle ordinanze con tecniche ordinarie. Vorrei dire una cosa, due precisazioni. Una è questa, che non sempre i vincoli sono deleteri, non sempre i vincoli vanno vissuti male, a volte i vincoli portano dei vantaggi. E un esempio ve lo voglio fare subito, perché gli edifici vincolati, anche nelle ordinanze commissariali, godono di alcuni incentivi, di alcuni favori. Prima di tutto, se vengono recuperati anziché essere demoliti e ricostruiti, hanno un incentivo economico. Il prezzo convenzionale, il prezzo base, viene incrementato di una certa entità. Sugli A3 è un 10%, ma sugli A2A e gli A2B è un 30%. Quindi, tenuto conto che gli edifici misti, ad esempio, abitativi misti a rurale, sono di grandi dimensioni, a volte avere l'incentivo del 30%, diciamo, fa sì che uno riesca a recuperare una serie di somme per una somma, insomma, diciamo, più adeguata a fare un recupero. Nello stesso tempo, per quelli che hanno i vincoli, è permesso di non raggiungere il 60% del miglioramento sismico, ma di raggiungere il livello più alto che è consentito con una tecnica di intervento di restauro e risanamento conservativo. E quindi il tecnico in quel caso andrà a sostanzialmente intervenire con tecniche tradizionali e cercherà di portare l'edificio al massimo che riesce con quelle tecniche tradizionali. Ho avuto occasione in questi giorni di parlare con tecnici che stanno facendo valutazioni di cosa vuol dire portare al 60% un edificio che sia fatto di pilastri, voltine e fieni, pilastri a tutta altezza del primo piano nei fienili. Gli interventi sono invasivi in maniera eccessiva, vuol dire utilizzare delle gran fasce di ferro, di acciaio, dei controventamenti che vanno a snaturare completamente l'edificio. Quindi nei casi in cui sia possibile e sia voluto anche dalla proprietà di mantenere il vincolo, qualche vantaggio in più rispetto alla demolizione e alla ricostruzione c'è. Perché voglio ricordarlo, ed era il secondo elemento, che la demolizione e ricostruzione per espressa esplicitazione da parte della struttura commissariale, demolendo e ricostruendo non si ha più diritto all'incentivo economico. L'incentivo economico viene dato proprio perché si è consapevoli che recuperare un edificio costa di più che demolirlo e ricostruirlo. Quindi l'incentivo economico rimane solo nel recupero. Nella demolizione e ricostruzione invece si va a costo convenzionale semplice senza incrementi. Però ovviamente qui farà una scelta la proprietà, deciderà casistica gli è più conveniente intervenire nel rispetto delle norme che vengono scritte. Questo pacchetto di norme troverà un'ulteriore declinazione nel piano della ricostruzione, o meglio, il piano della ricostruzione è un piano straordinario che però non ha un valore di per sé, è un piano straordinario che va a variare lo strumento urbanistico vigente. Quindi cosa vuol dire? Che nella redazione del piano della ricostruzione vedremo integrate le norme di adesso con un'ulteriore esplicitazione di tutte le altre casistiche non contemplate in questo documento, e quindi con una revisione completa delle norme in zona agricola e di tutte le casistiche, ripeto, non contemplate in questo documento, e lo vedremo nel piano della ricostruzione. A gennaio però faremo un'anticipazione, entro gennaio, appena concluso il censimento, su tutti gli edifici che hanno il vincolo A3, perché è l'unico caso in cui anche lì possiamo andare a agire con una delibera di consiglio comunale, anziché aspettare il piano della ricostruzione. E lì andremo a definire quali vengono eliminati o rivisti su base di richieste dei cittadini, e quali vengono eliminati o rivisti sulla base del censimento fatto dalla pubblica amministrazione. Tutto quello che riguarda gli altri vincoli A2B e A2A e A1 e A2C devono andare obbligatoriamente a piano della ricostruzione, quindi li rivedremo in una seconda fase. Per cui stiamo agendo un po' per stralci, ma perché purtroppo non possiamo fare diversamente. Ma questo pacchetto ci consente di far anticipare alcuni interventi da parte soprattutto degli operatori agricoli, che hanno questa necessità di intervenire ottimizzando i volumi che avevano a fini agricoli, ma soprattutto vorrei ricordarlo che questa operazione consente di evitare la realizzazione di nuovi capannoni prefabbricati, perché questo era il leitmotiv di tutti gli ultimi interventi in zona agricola. Il classico capannone, pannelli di cemento, trave boomerang, che sì, con il tinteggio e con le finiture un pochettino si assimilava al territorio, ma se io consento la, più o meno la stessa operazione, peraltro col contributo del commissario, riesco forse ad ottenere un risultato migliore, più aderente alla situazione attuale, ma rivisitata in una versione più funzionale, ma comunque che mi consente di poter mantenere i valori identitari del paesaggio locale. Aggiungo che ieri è arrivata un'osservazione, questa purtroppo non le avete, perché voi sapete che col decreto trasparenza noi almeno una settimana prima pubblichiamo sul sito tutti gli atti, compreso lo schema di delibera e tutti gli atti tecnici. Avevamo invitato le associazioni di categoria nella sera della commissione consigliare, ma era venuto una sola persona. Ci hanno mandato un documento ieri, un documento che vi leggo, ma che poi farà parte ovviamente degli atti deliberativi finali. In realtà è stata la Coldiretti che ha mandato questa osservazione, dove sostanzialmente richiama, dice, allora non so neanche io se leggerlo tutto o meno, ma di fatto ci chiede di estendere la facoltà di modificare la sagoma e di ridurre la volumetria dell'edificio originaria e di recuperarla secondo quanto previsto dalla legge, eccetera, cioè riporta degli articoli di legge sostanzialmente. Quindi ci dice la facoltà di modificare la sagoma e di ridurre il volume, che come vi ho detto è ammessa già dalla legge per gli edifici crollati o demoliti. Loro ci chiedono di andare a estenderla anche in tutti i restanti casi quando gli interessati richiedono la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune la perizia asseverata. Sostanzialmente loro chiedono che la revisione del vincolo in tutti i casi, così come questi, così come definiti, debba comportare sempre solo la cancellazione del vincolo e non il mantenimento del vincolo stesso. Ovviamente, ripeto, se il vincolo verrà, nei casi specifici, se il vincolo verrà rivisto ed eliminato, è chiaro che godrà della stessa possibilità di quelli che sono crollati o demoliti, quindi di ridurre il volume e la sagoma. Ma la revisione del vincolo non è sempre e comunque lo eliminiamo. Vanno valutati uno per uno. Ci possono essere degli edifici che hanno un vincolo elevato, possono essere declassati, oppure edifici in cui il vincolo viene tolto perché effettivamente il grado di danno è talmente elevato che è compromesso, oppure perché era errato, oppure per tanti motivi viene eliminato. Quindi in tutti i casi in cui il vincolo verrà eliminato sarà possibile intervenire con la riduzione di volume di sagoma se richiesta, perché è una facoltà, non è un obbligo, se richiesta. Peraltro ricordo che vuol dire spogliarsi di ridurre, vuol dire spogliarsi di patrimonio personale che può, per le norme di piano regolatore, è patrimonio che può essere recuperato ad altri usi abitativi, anche commerciali, altre funzioni, ed è nell'ottica di ridurre il consumo di suolo questo tipo di approccio, di consentire flessibilità nelle destinazioni d'uso. Quindi ridurre vuol dire spogliarsi di patrimonio edilizio esistente, è comunque una facoltà concessa. E l'altra cosa che dico in questo senso è che solamente agli agricoltori è consentito nell'arco di 10 anni di ricostruire quel volume che è stato ridotto. Quindi chi se ne spoglia oggi e non è un agricoltore non ha più la facoltà di riappropriarsi di quello di cui si spoglia oggi, mentre l'agricoltore mantiene la possibilità per 10 anni, il normale cittadino proprietario di un edificio in zona rurale, se oggi va a ricostruire con minor volume, quindi con minor superficie, quella superficie che, a cui ha rinunciato non ne avrà più diritto. Quindi è un'operazione da fare a ragion veduta, di spogliarsi dei propri beni. Quindi su questo aspetto troverete il documento dell'associazione di categoria e la nostra risposta negli atti deliberativi finali. Un'ultima cosa, noi abbiamo sottoposto anche, visto che è un documento rilevante anche ai fini della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, abbiamo sottoposto il documento anche alla nostra commissione, che è la Commissione dell'Unione delle Terre d'Argine, dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, e la commissione ha fatto due rilievi che vado brevissimamente a leggere e che sostanzialmente chiedevano delle precisazioni. Ecco qua. Allora, chiedevano una delucidazione su un passaggio delle norme che era riferito all'articolo 1,7, dove si diceva che, e stiamo parlando di demoliti e crollati, si diceva che quando fossero rintracciabili elementi artistici o decorativi dell'edificio originario, anche se danneggiati, andavano conservati e restaurati. Quindi la Commissione ha chiesto di capire come funzionava questa cosa, perché non era molto chiaro, perché visto se l'edificio è crollato e quindi anche l'apparato decorativo è compromesso, come si fa a restaurarlo e ripristinarlo? Allora, in questo caso si è andati a definire meglio che cosa si intendeva, e quindi la dicitura diventa: quando siano rintracciabili elementi artistico-decorativi dell'edificio originario, e c'è l'esempio, e c'è a titolo esemplificativo, sono riportati alcuni casi, ad esempio le formelle, le nicchie votive, le immagini, le sculture sacre o i riferimenti alla tradizione contadina, sia in basso e alto rilievo, ecco, possibilmente vanno recuperati, riapposti nella ricostruzione nel luogo in cui erano sostanzialmente. L'altra osservazione è stata questa. In riferimento a quell'opportunità che vi ho detto che hanno gli agricoltori di poter ricostruire i volumi che non ricostruiscono immediatamente nell'arco dei 10 anni, la Commissione aveva chiesto di valutare la necessità di un elaborato d'insieme di accompagnamento ai progetti di ricostruzione quando appunto sono in riduzione, in vista della possibilità nei 10 anni di ampliamento fino al raggiungimento del volume originario, in modo da considerare organicamente l'intervento complessivo. Allora, questa è una norma che non, cioè questa cosa, cioè sostanzialmente la Commissione chiedeva di poter avere una visione d'insieme di come poteva avvenire l'insediamento agricolo, di come poteva risultare una volta ricostruito il volume ai quali l'agricoltore era interessato in questo momento, ma di valutare già da subito quale poteva essere la ricomposizione dell'insediamento nell'arco dei 10 anni, costruendo tutti i volumi a cui in prima battuta si era rinunciato. Allora, questa è una formulazione che non possiamo mettere in norma adesso perché non è prevista dalla legge. L'abbiamo messa nella relazione di accompagnamento al documento, dicendo che sostanzialmente con riferimento a queste possibilità è preferibile che il progetto sia accompagnato da un piano d'insieme della ricostruzione nell'arco dei 10 anni. Quindi è semplicemente un suggerimento ai professionisti e anche per dar modo alla Commissione di valutare gli interventi. Ecco, aggiungo un'altra cosa, che chi si avvale della possibilità di ricostruire nell'arco dei 10 anni, evidentemente la parte che andrà poi a ricostruire non in questa fase ma magari fra 5 o 6 o 7 anni non godrà del contributo della ricostruzione erogato dal commissario. il momento è ora e adesso quello di accedere ai contributi, non fra 7-8 anni. Cioè, chi intende ricostruire e che ha un'azienda agricola, peraltro ricordo che gli agricoltori da questo punto di vista accedono alle norme dell'ordinanza 57 e hanno diritto a rimborso al 100% di tutti gli edifici strumentali all'attività agricola. Quindi spogliarsene adesso e non ricostruirli adesso, ecco, è un danno economico in relazione al momento, insomma, cioè, i contributi ci sono adesso, non ci sono fra 7-8 anni. Insomma. Direi di avere più o meno detto tutto, se ci sono domande, sono qua.
Bene, io pronto. Ringrazio Mara che ha esposto molto dettagliatamente e direi, a mio parere, molto competente in materia. E quindi do la parola a Fabri, prego.
Approfitto di questa occasione perché dopo la commissione che abbiamo fatto con l'architetto e l'architetto Pivetti e anche l'architetto Ferrari, nel rileggere...
Ah, scusate, mi sono scordata di dire che purtroppo non ha potuto essere presente perché in altri impegni, in altri consigli, quindi scusate, non l'ho detto subito, ma...
Non c'è, quindi si è intuito, sì. Però ecco, volevo dire che si scusava, ma non aveva, è riuscita a essere in commissione, ma non ha potuto essere stasera per altri impegni.
Sì.
Scusa, comunque, l'interruzione.
Sì, no, comunque ha avuto modo anche, penso, di recente, insomma, di illustrarci queste tabelle. Allora, coglievo l'occasione nel rileggere gli appunti di chiedere conferma, perché in effetti la materia, è dire che è tecnica, è poco. Quindi... Se ricordo bene, in commissione abbiamo detto che si parla di 400 edifici, 450 edifici circa, non ho capito se vincolati o vincolati e danneggiati, vincolati. All'interno di questi 450 ce ne sarà una quota danneggiata e una quota no, quindi 450 è il complessivo. Mi è rimasto il dubbio dopo la commissione del fatto di dire nei casi E3 fino a un danno superiore al 50%, è ammessa la ricostruzione, demolizione e ricostruzione, cioè è considerato demolito e decaduto il vincolo, sicuramente i casi intermedi di E3, ma comunque molto gravi, probabilmente sono comunque edifici su cui penso che avrete da ragionare, perché sono comunque edifici profondamente compromessi. Sì, sì, no, però immagino che su quelli ricostruire il vincolo comunque sia complesso, ecco, nel senso che mentre dopo il 50% il vincolo è decaduto, quindi è automatico il fatto che si vada per la strada, se ho capito bene, se è demolito si va per quella strada della demolizione e costruzione, no?
Posso, chiarisco ancora una volta, il demolito, cioè l'interamente crollato o demolito per la pubblica incolumità è definito dalle norme della struttura commissariale. Sia nella legge 16 dice, la legge 16 dice interamente crollati, però interamente crollati, cioè è difficile trovare anche dopo il sisma un edificio che è completamente raso al suolo. Quindi è stata chiesta alla struttura commissariale un'interpretazione degli interamente crollati. L'interpretazione è stata data con l'ordinanza 60, l'articolo 12, che dice: si possono intendere interamente crollati gli edifici crollati che hanno subito un crollo per più del 50% delle strutture verticali e che si sia trascinata la stragrande maggioranza degli solai e della copertura. E questo ci dà un'idea che è un edificio proprio fortemente compromesso, no? Cioè è praticamente impossibile recuperare un edificio che praticamente è dimezzato. Per intenderci, faccio l'esempio, ecco, un edificio in queste condizioni della copertina delle linee guida è un edificio crollato per più del 50%, perché di 3 piani ne sono rimasti 2, ma probabilmente i solai interni sono crollati e quindi vanno a finire nel 50% del crollo. Questa roba qua la severa un professionista e questi sono già privi di vincolo e sensi di legge. Se non sono in questa condizione, il vincolo in questo caso è vigente, se non sono in questa condizione. Quindi, a seconda dei tipi di vincolo, la revisione va o a piano della ricostruzione, solo nel caso degli A3 è possibile andare con una delibera di consiglio comunale, ma negli altri casi si va al piano della ricostruzione. L'E3, il valore E3, cioè l'edificio gravemente compromesso, noi sostanzialmente con questo atto lo andiamo a parificare sostanzialmente ai crollati. Questo voglio che sia chiaro, perché consento la demolizione e la ricostruzione analogamente a quelli crollati. Però la differenza qual è? Che in quelli dove il vincolo è decaduto per legge non esiste proprio il vincolo, e lì io posso fare la riduzione del volume e della sagoma. Se il vincolo è invece ancora vigente, ma ti consento comunque la demolizione e la ricostruzione, in questo caso devi mantenere il volume e la sagoma. Però, abbiamo detto, nei casi consentiti, ti consento di svuotarlo per renderlo più funzionale all'attività agricola. Se è un'abitazione, ti consento di ricostruirlo con tutti i piani, con tutti i livelli, è un'agevolazione sostanzialmente. L'incentivo è, in questo caso, non è dato dall'incentivo economico che dà la struttura commissariale nel mantenere il vincolo e nel fare tecniche di recupero ordinarie. L'incentivo è, se proprio è così compromesso, ti consento di demolirlo e ricostruirlo. Questo è, purché tu mi mantenga il volume, la sagoma, che sono quegli elementi dell'edificio che mi consentono di mantenere i valori identitari del paesaggio. Questo è, sono esplicitato nella legge 16, che questi sono i valori che dobbiamo preservare, così come li hanno esplicitati nelle linee guida, sostanzialmente.
Riprendendo l'accenno ai fienili, si è fatto su questo esempio diciamo un'agevolazione per cui si può svuotare l'interno. Vale per i fienili inteso come tutti gli edifici non abitativi questo, o è, cioè, nel senso, una porcilaia, o è pienamente concesso solo per questo tipo di edifici?
È concesso per gli edifici con funzione agricola, quindi tutti quelli che hanno una funzione agricola, e che quindi la conduzione dell'azienda agricola mi richieda di avere degli spazi, dei volumi idonei alla mia attività. E se ho una mietitrebbia non potrò passare per una porta, un portoncino largo 2 metri e alto 3 metri, no? È evidente. Quindi anche gli adeguamenti consentiti, cioè gli adeguamenti agli edifici, per ad esempio le vie di accesso piuttosto che particolari richieste, sono consentiti, finalizzati all'attività agricola insediata.
Quindi diciamo edifici agricoli non abitativi, in sostanza.
Lo svuotamento senza ricostruzione delle partizioni interne, sì, perché svuotare un edificio abitativo senza ricostruire gli solai e le tramezze non ha nessun senso. Ci sono aziende agricole che invece ci hanno detto: ma io ho un volume talmente alto che io lo voglio ricostruire tutto, però voglio mantenere una porzione a solaio, col solaio intermedio, perché ci faccio la cettaia, non è mica vietato riproporre, anzi meglio se si ripropone la tipologia originaria con anche il solaio intermedio e via dicendo, ma questo è rimesso alla volontà e all'intenzione dell'agricoltore in base all'attività che intende proseguire o innovare, anche perché magari pensa a un piano di sviluppo futuro della propria attività che non comprende solo quello che faceva ma anche quello che vorrà fare in futuro.
Parlando di partizioni interne, avevo chiesto all'architetto Ferrari se era possibile modificare rispetto a quella che era la planimetria interna. Mi è venuto un dubbio, parliamo solo di E3 o parliamo anche comunque di E2 e altri casi?
Allora, già prima del sisma, anche nei fabbricati con il restauro e sanamento conservativo, poiché, come ho detto, erano concesse, ma tuttora sono concesse delle possibilità di cambio di destinazione d'uso, le partizioni interne non sono mai state un problema. Quando si parla di un vincolo, sostanzialmente si parla di tutelare quelli che sono gli elementi che connotano quel vincolo, che connotano quell'edificio come un edificio tipologico, e quindi sostanzialmente sono quasi sempre le strutture portanti, quindi la partizione interna date dalle strutture portanti, e quelle sono ineliminabili, perché significa compromettere l'edificio se vado a variare le strutture portanti, e solitamente la posizione delle scale, perché la posizione delle scale è un elemento che connota la tipologia dell'edificio. Quindi questi sono gli elementi che di solito vengono preservati. È chiaro che nel momento in cui ho un edificio gravemente danneggiato e consento la demolizione e ricostruzione, anche la parte abitativa potrà avere una sua revisione più importante di quella in cui non vado a demolire e ricostruire, perché se vado a riparare, ripristinare, è chiaro che la tipologia edilizia rimane esistente, tutte quelle che sono tramezze, bagni, nuove funzioni che vado a inserire dentro l'edificio sono sempre ammesse. Gli adeguamenti tecnologici, gli adeguamenti igienico-funzionali sono sempre ammessi, ma nel momento in cui dico ti consento di demolirlo e ricostruirlo, e con anche lo svuotamento, in quel caso, ripeto, quello che è stato ritenuto importante per mantenere una parvenza del vincolo è l'aspetto esteriore, cioè quello che connota il paesaggio. Sostanzialmente si dà valore al paesaggio agrario per mantenere i valori identitari del territorio.
Vado, ne ancora...
Sono stata chiara?
Sì, no, era perché, insomma, è un tema che a volte parlando viene sempre fuori, allora volevo essere sicuro di aver capito bene. Nelle norme è previsto, nei casi di demolizione, anche la possibilità di accorpare quelli che sono i fabbricati strumentali, quindi se ho capito bene possiamo riavvicinare un fienile o qualche cosa che era fuori dalla zona dove c'è la residenza e portarlo più vicino se è demolito, da demolire, esatto?
Allora, questa non è una norma che abbiamo scritto noi, questa norma l'ha scritta la legge 16, che dice che qualora io, agricoltore, abbia più possedimenti terrieri con più edifici su questi possedimenti, posso decidere di concentrare gli edifici, o meglio, posso decidere di demolire gli edifici che ho a 5 km di distanza dalla mia sede aziendale e di andarli a ricostruire nel centro aziendale, per accorparli appunto nel centro aziendale, per ottimizzare la conduzione dell'azienda agricola. Quindi si parla di edifici rurali sparsi, che l'azienda agricola può andare a demolire e ricostruire presso il centro aziendale. In questo caso, cosa fa il nostro documento, queste norme? Vanno semplicemente a dire che anche per questi edifici che vado a ricostruire nei pressi del centro aziendale devo tenere delle norme di buona costruzione, o meglio norme che devo ricostruire secondo caratteristiche tipiche del territorio rurale, e quindi, come negli altri casi, potrò anche utilizzare tecniche costruttive moderne purché l'edificio esternamente sia un edificio tipico della zona agricola, quindi intonacato e tinteggiato con falde a pendenza e basta. Sostanzialmente queste sono le solite caratteristiche che ci dicono quell'edificio è un edificio del nostro territorio.
Ho l'ultima, poi cedo la parola. L'ho tenuta per l'ultima perché non è direttamente riferita alle norme. Chiedevo se nei progetti che stanno arrivando, che riguardano queste tipologie, si è cominciato a capire se effettivamente con anche questo premio del 30% ci si riesce, ecco, visto che bene o male penso che il problema sia di capire se, specialmente sui grandi edifici, sarà possibile avere la copertura, quindi chiedevo se già c'è un po' di esperienza o se è ancora troppo presto per parlarne.
Allora, gli edifici di questo tipo, salve qualche piccolo caso di piccole pertinenze, non sono ancora arrivati alla presentazione del MUDE. Cioè, gli edifici agricoli hanno la possibilità di essere presentati se sono se hanno una tecnica costruttiva ordinaria, sia su Sfinge che su MUDE. Io non so quanti ne siano stati presentati a Sfinge, perché non siamo ancora al corrente di questo dato. Sicuramente pochissimi. Abbiamo diversi contatti per presentare sul MUDE, però perché non ne sono arrivati? Perché c'era ancora questa diatriba sulle pertinenze, se vanno o non vanno contributo, eccetera. Allora, e sinceramente da questo punto di vista le associazioni di categoria non aiutano per niente. Mi dispiace doverlo dire, ma purtroppo ne abbiamo sempre più conferma, e ne abbiamo avuto, oggi ho avuto un incontro in regione con la struttura commissariale, ne abbiamo avuto conferma anche oggi, un po' in tutti i comuni le associazioni di categoria non sanno, agricole, non sanno ben indirizzare i loro associati, e questo è un problema sicuramente. Però ci tengo a dire questo, è molto chiaro che gli edifici strumentali all'attività agricola, cioè quelli che sono effettivamente utilizzati, erano effettivamente utilizzati prima del sisma per l'attività agricola, qualunque essa fosse, sono contribuiti al 100%, hanno il contributo al 100%, così come hanno il contributo al 100% anche gli edifici, ad esempio, che erano affittati stagionalmente a lavoratori appunto stagionali per particolari conduzioni agricole. Faccio l'esempio nostro, che voi tutti conoscete, quello della raccolta delle pere. Sappiamo benissimo che nella zona di Sant'Antonio diverse aziende agricole hanno dei lavoratori stagionali da metà agosto fino a fine settembre, finalizzati alla raccolta delle pere. Allora, tutti gli edifici che erano destinati ad alloggiare gli stagionali, anche questi, benché venissero utilizzati, non so, un mese e mezzo, due, hanno diritto al 100% dei contributi. Questo che presentino la pratica sul MUDE, che la presentino su Sfinge. In entrambi i casi la documentazione è identica da presentare e ci vuole sempre la perizia giurata. Questa cosa è stata già ribadita in più occasioni, nella 57 è molto chiaro, usciranno le linee guida del commissario Errani, che sono l'interpretazione autentica delle ordinanze, dove verrà ribadita la stessa identica procedura dentro il MUDE. Quindi io ritengo che al momento non siano pervenute istanze in un certo numero legate all'agricoltura, perché c'è questa incertezza applicativa che stiamo cercando in tutti i modi di dissipare, sinceramente. Le linee guida che usciranno del commissario saranno risolutive sia per il caso dell'azienda agricola, ma anche per il caso in cui vi siano dei fabbricati ex rurali non più strumentali ad attività agricola e che hanno la necessità di essere recuperati. Su questi c'è il problema maggiore, perché voi sapete che la norma di rango primario prevede che quindi quella statale prevede che i contributi siano finalizzati alle abitazioni e ai beni strumentali delle imprese in genere, alla ripresa delle attività economiche. Pertanto la struttura commissariale cosa ha fatto? Ha trovato questo escamotage per poter consentire di mettere a contributo anche le pertinenze, di legarle all'abitazione considerandole nella superficie complessiva, nello scaglione di metratura. Per spiegarmi meglio, le abitazioni hanno diritto fino a 120 metri quadri, a un certo contributo, tra i 120 e i 200 a un altro, oltre i 200 a un altro ancora. Questo fatto degli scaglioni è stato proprio determinato per riuscire a mettere a contributo anche le pertinenze, mettendole tutte nella stessa superficie che va a contributo insieme all'abitazione. E quindi il problema fondamentale qual è? Se io in zona agricola ho un edificio che è misto abitativo e ex rurale, classico edificio, facciamo l'esempio con la porta morta in mezzo, classico voltone, quello è il più fortunato, è il più fortunato perché viene considerato un unico edificio, un'unica unità strutturale, si dice in gergo tecnico, e quindi le superfici della pertinenza andranno tutte a contributo negli scaglioni insieme all'abitazione. Il caso più sfortunato è quello dove ho il fienile staccato, l'edificio rurale staccato dall'abitazione. E in quel caso è più complicato perché è una pertinenza che molte volte ha una metratura che è più grande di quella dell'abitazione. E quindi non c'è più il concetto di prevalenza del contributo a fini abitativi. Perché un conto è un piccolo rustico, è un piccolo garage, quello non c'è problema. Ma quando parliamo di metrature di centinaia e centinaia di metri di un edificio ex rurale con solo stalla e fienile al piano superiore, cominciamo a parlare di un sacco di metri quadrati. E quelli sarà il caso probabilmente più penalizzato, anche se la regione, la struttura commissariale sta tentando di proporre una soluzione per andare incontro anche a questi tipi di edifici. Però farà parte delle linee guida e di una futura ordinanza, e quindi il decollo delle pratiche dell'agricoltura, ripeto, non è ancora avvenuto. Un po' perché sono legati al piano della ricostruzione, in particolare agli edifici vincolati, e un po' perché c'è questa incertezza sulle norme ancora, e quindi probabilmente tutti stanno attendendo di avere un quadro normativo molto, molto fermo, ecco. Tenuto conto che adesso però, lo dico qua in modo che siate tutti al corrente, in questo momento c'è un fermo delle domande di contributo, cioè noi non abbiamo, siamo a 280 domande, se avete visto il 25 di novembre eravamo a 270, perché? Perché col sistema che hanno introdotto della prenotazione e col fatto che non c'è più questa scadenza tassativa del 31/12, ovviamente anche i tecnici liberi professionisti stanno prendendo fiato, cercano di organizzarsi il lavoro a venire e fanno delle gran prenotazioni, quindi al momento c'è il boom delle prenotazioni, che però non ha raggiunto ancora il suo apice perché la scadenza è il 31 gennaio e quindi l'apice delle prenotazioni lo vedremo a gennaio, però dalle 5 del mese precedente siamo già oltre le 40, anche di più, forse sono noi dati di oggi, insomma, però il tema è questo, cioè le domande in questo momento arrivano col contagocce, e perché, ripeto, forse sarà che si avvicina il Natale, ma comunque anche i tecnici liberi professionisti sanno di non avere più la scadenza tassativa del 31/12 e quindi respirano, fare la prenotazione costa 10 minuti, ma neanche forse. E quindi c'è questo fenomeno in questo momento, che c'è una stasi nelle domande, c'è un rallentamento forte, avanzano le prenotazioni.
È una domanda che volevo fare, ma ha anticipato Mauro, sul discorso dei fienili. Mi ho già risposto che come fienili si intendono anche stalle o magazzini o altro, però mi chiedevo perché se l'uso del termine di fienili è un termine tecnico che indica tutte queste cose, è stato usato in questo senso, oppure perché non è stato specificato un termine che possa far riconoscere a tutti la propria, questo che mi, magari sarebbe stato meglio usare un termine in cui tutti possano capire, che possono capire e riconoscere il proprio caso che, ah, che rientra.
Il fienile è un esempio, cioè, nel senso che comunque sono tutti gli annessi agricoli, cioè è stato fatto l'esempio per far comprendere il significato dell'intervento ammesso, cioè il fatto dello svuotamento. Peraltro vi dico, anche sulle linee guida che usciranno dalla regione hanno usato lo stesso identico termine, cioè hanno usato il termine i fienili, cioè useranno il termine virgolettato i fienili. Quindi è perché il fienile in sé per sé è quell'oggetto col doppio volume che tutti noi conosciamo e che è di difficile anche ripristino dal punto di vista proprio tecnico, perché hanno dei muri di una testa, hanno dei pilastri molto snelli e alti e quindi sono quelli che sono più compromessi. In genere è più compromesso il fienile della stalla, però il termine fienile comprende tutto quell'edificio che ha sotto la stalla e sopra il fienile.
Qualcun altro a domande? Allora, sì, se avete qualche dichiarazione di voto da fare, prego Boldrin. Hai alzato il dito.
No, alzato la dichiarazione di voto. Dunque, a me non piace neanche un po' il dov'era com'era. C'è un sacco di roba che non mi piace nella legge regionale. D'altra parte, no, lo devo ammettere, cioè, d'altra parte ritengo che comunque la stesura, insomma tutto il lavoro fatto dall'architetto Mara Pivetti e da Carlo Ferrari vada comunque votato a favore assolutamente, perché io ho visto un, cioè, me lo sono letto pure non essendo qualificato in materia, ritengo che si sia cominciato a usare un po' di elasticità per quanto possibile. Voto a favore con fiducia, nella speranza che ancora più elasticità venga usata, ma non in termini astratti. Ci sono dei casi in cui bisogna rivedere tutto da cima a fondo, anche se ci sono vincoli storici e quant'altro.
Ah, era c'era. Grazie Boldrin. Pronto. Guerra, sì.
Io mi accodo alla dichiarazione di voto di Boldrin. Credo che non fosse facile cercare un compromesso snello fra il mantenimento del patrimonio culturale e la velocità dell'esecuzione dell'opera. Credo che fosse importante mantenere, insomma, anche il senso di appartenenza degli edifici al nostro territorio. Questo mi sembra che sia stato fatto, e d'altra parte mi sembra anche che sia stato concesso abbastanza libertà, magari, insomma, per quello che io posso giudicare, sicuramente non ho le competenze sufficienti per farlo completamente, però mi sembra che in generale questo compromesso si sia trovato abbastanza, per cui la nostra indicazione di voto è favorevole.
Grazie Guerra. Qualcun altro? Se no, prego Benzi, sì?
Semplicemente c'è il mio associo, sarà favorevole, non aggiungo altro.
Possiamo passare ai voti allora a questo punto. All'ordine del giorno, votiamo l'ordine del giorno, ricostruzione, norme di specificazione per l'attuazione degli interventi sugli edifici del territorio rurale soggetti a tutela del PRG a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario e chi si astiene, votato all'unanimità. A quest'ora mi possono uscire anche delle parole sbagliate. Comunque, vista la tarda ora, però dobbiamo obbligatoriamente passare al punto 2 e 3. Li leggo assieme, ma poi verranno votati, penso, separatamente. Approvazione rendiconto della gestione anno 2012. dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena e approvazione bilancio preventivo anno 2013 dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena. Do la parola al sindaco.
Allora, guardate, io è il settimo anno che dovrei dire che l'opera Pia Zucchi la regione la deve chiudere perché deve essere liquidata. Non lo dico, è stato nominato un liquidatore nella persona del segretario precedente, il dottor Andrea Orlando. Abbiamo fatto un quesito alla regione per chiedere se questa nomina doveva essere modificata con il nuovo segretario. La regione non ha ancora risposto. In effetti l'opera Pia Zucchi, che risale alla notte dei tempi, è stato, diciamo così, una beneficenza che ha dato l'inizio alla casa protetta. Questo è un po' il tema. All'epoca ci fu questa donazione che ha dato vita alla successiva IPAB. La regione, negli anni, non mi ricordo neanche quando, ha detto dobbiamo separare quelle che sono state le donazioni da quella che è l'IPAB. Per cui questa opera Pia Zucchi praticamente riceve anche nel 2012, una quota di affitto minima per la prima parte dell'edificio che era della casa protetta, che poi viene questo importo, l'opera Pia lo gira come contributo alla casa protetta. Questo è stato fatto fino nel 2012. Poi mi diceva la ragioniera, guardate, ve la dico, so che qualcuno di voi ferrarese aveva chiamato, ma la situazione è questa: viene detta una messa tutti gli anni per il benefattore, quindi cioè, questo qui è questa la questione, sono 3.000 euro all'anno che girano, ed è un'operazione che la regione non si capisce il perché tiene in piedi dopo che io da quando ho cominciato a fare il sindaco, l'amministrazione precedente, che abbiamo l'opera Pia Zucchi, dice nell'ultimo anno che la portiamo in consiglio e siamo ancora con l'opera Pia Zucchi. Quindi io più di questo non so cosa dirvi, sono i 3.000 euro che tutti gli anni ballano e ferma lì e siamo fermi lì. Io mi auguro di nuovo che uno di questi anni la regione la chiuda. Adesso abbiamo nominato il dottor Orlando liquidatore, vediamo se lui o la dottoressa Messina se la cambiano. Noi siamo disponibili a fare quel che c'è da fare, purché la chiudano. Io mi fermo qua.
Pronto. Quindi io passo sempre la parola a chi la vuole prendere. Prego, Boldrini.
Visto, Luisa, il nostro sindaco, ha detto che i benefattori dicono la messa perché mi voleva far votare. No? Allora io stavo scappando via, ma a questo punto va bene. Votiamo, perché l'opera Pia qua, io me la ricordo ancora quando ero in fasce, come politico locale, quindi avanti.
Va bene, pronto? Sì, non ce la fa. Va bene, votiamo. Passiamo allora alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Punto 2. Chi è contrario? Immediata eseguibilità, quindi di nuovo. Votato all'unanimità, non c'è nessun contrario, nessun astenuto. Punto numero 3. Approvazione bilancio preventivo anno 2013. Chi è a favore? Alzi la mano. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità, direi che è idem. Allora, ci sarebbe calma e tranquillità. Allora, il punto numero 4 è la mozione di Roberto Guerra e Andrea Ferraresi sulla istituzione del registro delle unioni civili e delle convivenze del Comune di Novi di Modena, atto di indirizzo. Mi sembrava di aver capito. Prego, le do la parola, Guerra.
Bene, no, avevamo già detto in conferenza di capigruppo che avremmo ritirato l'ordine del giorno, la mozione, e poi ho dimenticato di mandare la conferma via email. Comunque lo dico adesso e confermiamo il ritiro della mozione.
Bene, grazie, Guerra. Quindi a questo punto, questo a questo punto viene saltato, guarda sì. Un po' che gioco di parole. Se siete d'accordo, non so, mentre siamo in ballo, balliamo, passiamo al punto 5, mozione di Roberto Guerra e Andrea Ferraresi sul testamento biologico. Buon attimo. Ma io direi che...
Se chiudiamo qua, chiedo solo un minuto per una comunicazione del nostro gruppo.
Scusate, scusate, esatto, facciamo, diceva l'assessore che forse non è sbagliato, siamo piuttosto stanchi, compromessi, rimandiamoli tutti e due, il punto 5, il punto 6 le rimandiamo, sì, ecco, perfetto. Dopo aspettate un attimo anche voi,
Chiedevo un
sì,
minuto.
Sì, ma dopo solo. Aspettate un attimo che qualcosa anch'io. Prego Guerra, adesso decido io, va bene Guerra.
No, volevo comunicare che dal prossimo anno io non ho, per motivi di lavoro dovrò assentarmi per lungo periodo, quindi non potrò assicurare la presenza in consiglio comunale. Quindi dal prossimo anno subentrerà al mio posto un altro consigliere che sarà Claudio Violi e quindi stasera rassegno formalmente le mie dimissioni dal consiglio.
Comunale per motivi personali.
Siamo pronti?
Anche la propria professione.
È pronto tutto? No, è pronto il resto. Se noi chiudiamo qua. Allora spegni, siamo a posto. Niente, allora siamo andati d'accordo che trattiamo gli altri argomenti al prossimo consiglio, perché è giusto trattarli come si deve. Io prendo atto. Un attimo. Prendo. Prendo atto delle dimissioni. Mi dispiace perché, insomma, quest'anno quest'altro anno sarei stata più libera io, quindi avrei anche fatto qualche intervento che adesso non ho potuto fare. Mi dispiace. Comunque, niente, prendo atto. Io chiudo questo consiglio comunale del 2013.